Allora, benvenuti a tutti i presenti. Oggi, martedì 9 aprile 2019, alle ore 21:15, dichiaro aperta la seduta in sessione ordinaria del Consiglio Comunale di Agliana. Invito la segretaria a procedere per l'appello. Grazie.
Buonasera a tutti. Mangoni, presente. Nerozzi, presente. Manetti, presente. Galardini, presente. Signori, presente. Santini, presente. Novelli, Cheli, Acciai, Baldi, Schilirò, Guercini, Pieri, Bartoli, La Franceschina, Benesperi, Baroncelli.
Ringrazio la segretaria, procedo alla nomina degli scrutatori. Guercini, Cheli e signori. Prima proposta è una mia comunicazione su resoconto e alcune informazioni per il Consiglio Comunale, quindi stasera occuperò 3 minuti in più rispetto al solito. Allora, la seduta odierna del Consiglio Comunale è l'ultima della legislatura 2014-2019, a meno che non intervenga la necessità di adottare atti urgenti e improrogabili. Il TUE, il testo unico enti locali, prevede che i consigli comunali durano in carica sino all'elezione dei nuovi consigli, limitandosi nei 45 giorni antecedente la votazione, ad adottare solo gli atti urgenti e improrogabili. Con tale norma il legislatore ha voluto evitare che i consiglieri in carica possano condizionare lo svolgimento della campagna elettorale attraverso atti che potrebbero incidere sulla formazione della volontà popolare e favorire consiglieri in carica che potrebbero rivestire la qualità di candidati al rinnovo del Consiglio. Altro principio giuridico che ha indotto il legislatore ad operare tale limitazione è la regola secondo la quale i poteri delle amministrazioni si affievoliscono nel periodo di avvicinamento alla loro scadenza. Per evitare che un organo, in scadenza di mandato, con le sue scelte produca effetti per il futuro, vincolando così e condizionando le scelte dei nuovi titolari eletti della potestà amministrativa. Il mio augurio è che la propaganda politica per le nostre elezioni amministrative ed europee sul territorio di Agliana, che si svolgerà dall'11 aprile fino alla mezzanotte del 24 maggio 2019, sia rispettosa della regolamentazione vigente e possa assicurare un confronto leale tra le forze politiche nel pieno rispetto della par condicio, in un clima di serena ed equilibrata dialettica democratica. Durante questi 5 anni di mandato abbiamo svolto 57 sedute consiliari, alle quali hanno partecipato in varia misura anche le consigliere dimissionarie Banci Silvia e Salaris Lucia e i consiglieri dimissionari Buscione Alfredo, Volterrani Fabrizio e Ciottoli Maurizio. Oltre ai consiglieri presenti, stasera mancano Acciai, Giustificato e Novelli. Abbiamo affrontato tantissimi argomenti per il bene della nostra comunità, realizzando tutti insieme una mole di lavoro veramente notevole, costituita da 271 delibere, 126 mozioni e 98 tra interrogazioni e interpellanze. Ringrazio tutte le consigliere e consiglieri che sono stati seduti su questi banchi. Un grazie sincero a tutti per l'impegno, per la passione che a volte ci ha portato anche a confronti duri, ma sempre rispettosi delle persone e delle idee diverse. I numeri che ho elencato in precedenza, confrontandoli con le due precedenti amministrazioni, posso affermare che il numero delle sedute consiliari e delle deliberazioni è simile, mentre abbiamo avuto durante questa amministrazione un notevole incremento delle mozioni e delle interrogazioni. Riepilogando la vivace attività di questo Consiglio Comunale, animato da consiglieri molto laboriosi, abbiamo istruito 224 richieste tra mozioni e interrogazioni. Dunque, rispetto alle 129 dell'amministrazione Ciampolini e alle 57 dell'ultimo mandato Magnanensi. Nelle precedenti amministrazioni la figura del Presidente del Consiglio è stata ricoperta dai sindaci in carica, in quanto la popolazione del Comune di Agliana era inferiore a 15.000 abitanti. In questo mandato amministrativo, essendo diventata la popolazione superiore a 15.000 abitanti, si è avuta per prima volta la figura del Presidente del Consiglio Comunale, come previsto dal testo unico enti locali, non più incardinato nella figura del Sindaco, secondo un sistema di ripartizione delle competenze tra gli organi di governo. Il ruolo da me esercitato durante questi 5 anni è stato quello di garanzia, per assicurare il corretto svolgimento dei lavori consigliari e delle prerogative dei consiglieri. Vi garantisco che ho messo molto impegno, anche nei momenti più difficili che ci sono stati in questa amministrazione, anche a seguito delle dimissioni a tutti note degli assessori in fase di fine mandato. Ringrazio gli assessori presenti per la responsabilità che con molta dignità e coraggio si sono assunti per consentire a questa amministrazione di proseguire per il bene comune di Agliana. Un sentito ringraziamento al Sindaco Mangoni, che ha dimostrato molto coraggio e senso di appartenenza alla nostra comunità. Un ringraziamento alla Segretaria per la sua costante presenza. Infine voglio rivolgere un sincero grazie agli uffici e a tutto il personale del Comune, che a vario titolo ha collaborato con questo Consiglio Comunale, lavorando in situazioni di sofferenza di personale, sempre diminuito in questi anni, con carichi di lavoro che invece sono notevolmente aumentati. Personalmente, questa esperienza mi ha permesso di crescere dal punto di vista culturale, umano e personale. Mi ha dato la possibilità di leggere la realtà del territorio da punti di vista differenti e di confrontarmi con voi e con la cittadinanza. Ringrazio i presenti e idealmente abbraccio con affetto tutta la cittadinanza. Grazie, grazie. Ed ora iniziamo il Consiglio Comunale. Proposta numero 2. Verbale delle sedute del 28-1-2019 e del 13-3-2019 e trascrizione delle sedute del 28-1-2019 e 13-3-2019. Esame e approvazione. Invito i consiglieri per alzata di mano. Chi è favorevole alzi la mano. Quindi conteggio. Astenuta. Sì, quanto ora volevi conteggio? 2 eravate? 10. A me risultano 10. Prego anche gli scrutatori di verificare. Vediamo. Astenuti? 2, 4, 5. Torno. 5 astenuti. Il Consiglio Comunale approva. Proposta numero 3. Interrogazione Scusi. Consigliera, signori, una richiesta.
Sì, le chiederei, Presidente, come deciso in conferenza capigruppo, di invertire l'ordine del giorno, ovvero, tra l'altro è stato messo anche a verbale, di discutere per prime le proposte dal numero 8 a 12 e di spostare le interrogazioni agli ultimi punti.
Ringrazio la consigliera. Signori, è vero che nella conferenza dei capigruppo presente la consigliera Signori, la consigliera Fieri, consigliere Bartoli, è stata formulata una richiesta al sottoscritto di invertire l'ordine del giorno. Preso atto però che rispetto alla sera in cui abbiamo valutato questa ipotesi, e poi tengo a precisare che non tutti i capigruppo erano presenti in questa decisione, mancavano due capigruppo, Baroncelli, infatti la serena rimane. Allora, motivo la mia scelta. La mia scelta è che rispetto alla sera in cui è stata la proposta, come ben vi ricordate, in questo ordine del giorno sono diminuite o tolto 2 mozioni che erano state messe alla discussione dell'ordine del giorno. Non sono presenti, come potete verificare. Le interrogazioni, nel regolamento hanno una durata breve, a domanda rispondi, quindi è una cosa veloce. E prego anche appunto di attenersi a questa indicazione. Terzo punto, terza motivazione, il regolamento comunale, il nuovo regolamento comunale del Consiglio Comunale d'Agliana prevede la procedura di inserire al primo posto le interrogazioni per rendere snello più il Consiglio Comunale, e poi io sono certo che stasera, nonostante l'eventualità di proseguimento per domani sera, come previsto nell'ordine del giorno, ce la faremo a completare tutto l'ordine del giorno. Per questa mia decisione mi sono consultato anche con la dottoressa D'Amico, che mi ha detto che appunto ritiene anche lei che sia opportuno procedere in questa direzione. Quindi sì. La decisione è mia, certo, ma gli ho chiesto un parere
in tutte e due modi.
Allora, quindi decido che l'ordine del giorno. Consigliere Manetti, prego.
Grazie, le chiederei un attimo di sospensione per parlare col mio gruppo a seguito della sua decisione, grazie.
Accordata la sospensione, consigliere Bartoli, prego.
Grazie Presidente, buonasera a tutti i presenti. No, leggendo il regolamento del Consiglio Comunale non mi risulta che sia imperativa la sua decisione, ma che debba essere comunque messa ai voti del Consiglio Comunale. Grazie.
Grazie consigliere Bartoli, approfitteremo per una rilettura del regolamento. Nell'eventualità che la sua osservazione sia corretta, procederò alla messa a votazione dell'ordine del giorno. Verifichiamo. Articolo 1,3. Grazie. La sospensione, prego. Seduta del Consiglio Comunale, sono le ore 21:32. Allora, leggendo l'articolo 1, come diceva la consigliera Pieri, comma 3, si dice: in caso di contestazioni delle decisioni del Presidente, la questione viene rimessa al Consiglio, il quale decide a maggioranza dei voti senza discussione. Ora, la contestazione delle decisioni non mi sembra che sia questo il punto, no.
C'è un articolo più specifico che riguarda l'ordine di trattazione degli argomenti, l'articolo 43.
L'articolo 43, al comma 5, dice: l'ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato, ripeto, per decisione del Presidente. Quindi, diciamo, la trattazione degli argomenti il Presidente la può cambiare. Io in questo caso non ho cambiato nulla, la mia decisione era. Qualora nessuno dei membri del Consiglio si opponga, ripeto, quindi, se io stasera, in base alla trattazione degli argomenti, avessi fatto dei cambiamenti, diciamo, potevo farlo qualora nessuno si opponesse. Ma mi sembra che questa non è la situazione, no? Che io sia intervenuto dicendo cambio le proposte e allora qualcuno si oppone. Nel caso di opposizioni, quindi, decide il Consiglio con votazione a maggioranza dei votanti, senza discussione. Ci sono dei chiarimenti? Mi sembra molto chiaro questo. Non so, consigliera Pieri, che ne pensa? No, vedo lei quella più attenta.
No, dico semplicemente che a questo punto è inutile fare le conferenze capigruppo se vengono messe a verbale delle decisioni prese a maggioranza, se il consigliere Baroncelli e Benesperi non erano presenti, questo non è delegittima quanto abbiamo assunto a maggioranza durante la conferenza. Noi abbiamo preso una decisione, è stata messa a verbale, tra l'altro era una decisione che concordava anche lei. A questo punto aboliamo le conferenze capigruppo se quello che emerge in occasione di quelle sedute non deve essere preso in considerazione.
Grazie consigliera Pieri, può essere una, anche questa nel prossimo mandato elettorale, un'ipotesi da poter esaminare. Però la consigliera Pieri, gli ho risposto in maniera ironica, però gli do una condivisione, perché il regolamento, mi sembra chiaro, no? Stabilisce che io posso procedere in questo ordine dalla lettura che si è fatto. Però la consigliera Pieri poneva anche il fatto, dice, in conferenza capigruppo, sono state avanzate da tre capigruppo, diciamo, questa esigenza. Io il metodo che ho utilizzato sempre in tutto il mandato, o che ho cercato di utilizzare quando era possibile, ovviamente, era la condivisione delle proposte dell'ordine del giorno. Ditemi qualcuno se è successo il contrario. Quindi, ecco, su questo, diciamo, non ho nulla da dire. Vorrei sapere, prima di prendere la decisione, anche l'osservazione del consigliere Manetti, prego, che ha riunito il suo gruppo, quindi avrà deciso qualcosa nella riunione, no? Come? Ah, vi siete riuniti per dirmi che spetta a me? Grazie. Bene, vorrei sapere a questo punto, scusate il pubblico, succede anche questo nei consigli comunali, ci sono una dialettica politica spesso che trascende dai valori ideali. Vorrei sapere, scusate, se la disponibilità anche da parte a questo punto del consigliere Baroncelli e Benesperi nella cosa ne pensano, visto che erano assenti alla conferenza Capigruppo e stasera sono presenti. Prego, consigliere Benesperi.
A noi ci sta bene tutto.
Consigliere Baroncelli?
A parte aveva detto a noi, quindi si entrava noi. Tutti e due, quindi...
Giustamente, italiano.
per me va bene.
Si procede con la votazione. Si vota che cosa? La proposta dell'inversione delle interrogazioni al termine della mozione e di tutte le proposte odierne, oppure c'è un'altra richiesta più specifica? No, non c'è altra richiesta specifica. Allora pongo in votazione per alzata di mano l'inversione delle punti 3. 4, 5 e 6 e 7 dell'ordine del giorno, che sono 5 interrogazioni, di posticiparle dopo la proposta numero 12. Chi è favorevole alzi la mano. 15 voti favorevoli, il Consiglio Comunale approva all'unanimità. Quindi si procede con la proposta, quindi non ne sto a rinumerare, nel senso che si procede con la proposta numero 8.
Presidente, mi scusi, ha detto 15? Anche lei vota a favore?
Sì, sì, sindaco,
capire, no, perché non ho visto la mano alzata per questo, grazie.
Allora, grazie consigliere Kelly della precisazione. Proposta numero 8, che ha per oggetto documento unico di programmazione DUP e nota di aggiornamento per gli esercizi 2019-2020-2021 approvazione. Invito l'assessore Ammannati Palandri a illustrare la proposta, grazie.
Buonasera a tutti, sinceramente dirò poche parole perché questi documenti sono stati inviati a tutti i consiglieri e ne abbiamo comunque avuto modo di fare una commissione bilancio per poterli comunque vedere insieme. Quello che ci tenevo a dire, ho letto comunque il DUP che mi è stato consegnato dalla dottoressa Bellini, è la programmazione 19-21 di quelli che sono stati poi i principi contabili, quindi gli obiettivi anche in modo particolare di questa amministrazione, che noi comunque, io personalmente, visto che sto parlando io, sono arrivata proprio da ultimo, pertanto ritengo che questi siano gli obiettivi, siano i principi sui quali avete correttamente e democraticamente discusso, per cui insomma ritengo che sia soltanto una presa d'atto di quella, diciamo, di quelle che sono le missioni e niente più, ecco, quindi non mi sento di dire di spendere parole successive e che sarebbero sinceramente anche inutili riguardo a questo documento.
Ringrazio l'assessore Ammannati Palandri, invito i consiglieri a iniziare la discussione, grazie. Se volete vi fa una proposta, quella se la discussione nessuno vuole intervenire nella discussione, di fare le dichiarazioni di voto e allo stesso tempo nel periodo della dichiarazione di voto, diciamo nel tempo, potete anche fare, insomma, allungare i tempi. Se no si inizia la discussione, a voi la scelta. Beh, visto il silenzio, direi cominciamo la dichiarazione di voto. O c'è qualcuno che vuole intervenire? No. Consigliere Baroncelli, prego.
Grazie Presidente, buonasera a tutti i presenti. Aspettiamo un attimo. Allora, ho letto il DUP e effettivamente, come ogni anno, è un indicatore di ciò che si vorrà fare. Per curiosità ne ho riletti alcuni di quelli passati, sembrano fotocopie. Un piano di investimenti sempre con grandi ambizioni, che poi dopo non si porta nemmeno la metà, si porta avanti. Tutto in previsione, è ovvio che è tutto in previsione, però negli anni, quelli passati, io ho letto solamente gli ultimi tre, puntualmente quello che si è previsto, si arriva al massimo al 30% a metterlo in pratica. Tra l'altro andiamo a votare questo DUP che lo ritengo, è obbligatorio presentarlo, ma lo ritengo abbastanza inutile, perché siamo vicini alla fine del mandato e ovviamente chi verrà dopo, chiunque esso sia, avrà altri obiettivi e lo cambierà sicuramente. Quindi per essere abbastanza breve, credo che a prescindere dal fatto che normalmente per le scelte sia politiche e anche di investimenti non sono d'accordo, sono contrario, grazie.
Sì, consigliere Baroncelli, consigliere Benesperi, prego.
Grazie Presidente, buonasera Sindaco, buonasera consiglieri, anch'io sarò brevissimo perché mi riservo di esprimere il mio parere sul bilancio. Il DUP, appunto, come diceva il collega Baroncelli, è un documento di programmazione che deve essere fatto, che dà un po' le linee guida, ma poi alla fine è diciamo un canovaccio che quasi mai viene seguito alla lettera. Sugli investimenti, che dire, mi allineo con quanto già detto, poco o nulla, poco coraggio, pur consapevole delle scarse risorse che ci sono. Ecco, però, per entrare più nel dettaglio di quelle che sono le scelte di questa amministrazione nei confronti del prossimo mandato, del prossimo anno di bilancio, mi riserverò appunto nella discussione sul punto successivo. Parere negativo.
Grazie consigliere Benesperi. Consigliere Bartoli, prego.
Grazie Presidente. Il documento che andiamo a votare ritengo che sia lo specchio della linea politica dell'amministrazione e la rispecchia in toto. Di conseguenza poi al DUP viene fuori il bilancio e la linea programmatica dell'amministrazione. Mi ha colpito parecchio, oltre alle varie spese che non sono state fatte per gli investimenti, mi ha colpito per esempio una fantomatica rotatoria che da inizio mandato vede che viene riprorogata di anno in anno, non lo so, forse i miei nipoti la vedranno. Comunque, salvo questo, mi ha colpito, ma veramente mi ha fatto paura, l'aumento dal 2011, i dati che ho io, che sono dentro il DUP, del tasso di mortalità. Si passa dal 7,97 all'11,28 del 2017. Ora, il sindaco è la prima persona che deve tutelare la salute dei cittadini. Credo che ben poco sia stato fatto a tutela della salute dei cittadini, ne è esempio l'indagine epidemiologica che è ancora da terminare, non so dove si sia fermata la georeferenziazione, dove siano finiti tutti i dati e nel caso per quale motivo sia ancora ferma. Mi fa veramente paura questo dato, perché anche confrontandolo con l'aumento della popolazione, l'invecchiamento della popolazione, è direttamente proporzionale, quindi non è che aumenta la popolazione e aumenta il tasso di mortalità. Anche applicando un indice di invecchiamento della popolazione rimane pur sempre un indice alto. E questo mi ha colpito alla voce poi successiva, che è le spese per la salute, titolo 13, 0, 0, 0. Quindi non è stato investito niente per la tutela dei cittadini. Ora, se è saltato a me all'occhio questo dato, non vedo come sia potuto sfuggire all'amministrazione in toto. Veramente, se c'è qualcosa sul nostro territorio che possa incidere in questo senso, sarebbe il caso che il sindaco se ne facesse carico e promuovesse delle azioni perlomeno ispettive, perlomeno di far in modo che la cittadinanza sia in grado di capire per quale motivo questo indice di mortalità sale così tanto. Detto questo, il nostro voto non può essere che contrario, uno perché viene meno la prerogativa principale, che è quella di tutelare la salute dei cittadini, due perché rispecchia l'andamento in toto della linea politica dell'amministrazione, che noi non approviamo assolutamente, il nostro voto non può essere che contrario. Grazie.
Grazie, consigliere Bartoli. Consigliere Guercini, prego.
Sì, buonasera a tutti. Vabbè, anche quest'anno siamo a discutere del DUP, che probabilmente sarebbe il documento più politico da discutere, e noi tutti questi anni qui, quando parliamo un po' di bilancio, abbiamo sempre detto che è stata sempre data poca considerazione, sia alle commissioni sia al Consiglio Comunale, perché spesso ci siamo trovati a parlare di voci di capitolo di spesa, ma mai abbiamo parlato di quali sono le idee di Agnana, di qual è il futuro e di quali sono le azioni che questa amministrazione volesse intraprendere in qualche maniera per questo mandato. Bene o male non c'è mai stata una presentazione da parte del sindaco in maniera approfondita dei piani di sviluppo a livello politico in Consiglio Comunale, come venivano fatto, questa è una cosa che si denunciò il primo anno che eravamo noi, perché di tradizione i sindaci intervenivano verso a marzo, aprile, penso i consiglieri, quelli che hanno vissuto altre esperienze amministrative, in cui davano un po' il mandato politico dell'amministrazione, cioè da qui a fine anno che cosa avrebbe fatto l'amministrazione, e lì i consiglieri dibattevano a livello politico su qual era per ognuno di loro l'idea giusta da intraprendere, quali erano gli investimenti da fare. Quindi ci troviamo un DUP che bene o male è quasi sempre un copia e incolla dei DUP degli anni passati, e la cosa un po', non dico divertente perché non è divertente, è che vengono riportati dei punti che sono palesemente falliti in questi 5 anni. Mi viene da dire, per esempio, il punto in cui si dice dell'ambiente che l'amministrazione pertanto continuerà a lavorare insieme agli altri comuni per rispetto dell'esito referendario, nell'ottica quindi di favorire la ripubblicizzazione della risorsa idrica. Il sindaco è andato a votare recentemente per l'estensione del contratto con Publiacqua, quindi diciamo che questo punto è stato miseramente fallito. È stato fallito il punto in cui si dice che fondamentalmente si ha intenzione di realizzare una nuova biblioteca in Agnana. È 3 anni che abbiamo una sede provvisoria e in 3 anni non siamo riusciti a fare nessun tipo di progetto. Non diciamo che non sono state trovate le risorse e non è partito il cantiere, diciamo che ad oggi non sappiamo qual è il progetto della biblioteca. abbiamo chiesto più volte che in commissione si discutesse e bene o male non sappiamo se l'intenzione è edificarla in uno dei pochi terreni liberi che sono rimasti, recuperare un vecchio edificio. Non abbiamo minimamente capito in 3 anni quale fosse l'idea di questa amministrazione in tale ottica. Leggo anche un altro impegno, era l'introduzione della tariffa puntuale. Anche qui noi abbiamo più volte denunciato che i primi anni con CIS potevamo inserirla, la tariffa puntuale, perché il piano finanziario dipendeva direttamente da noi, dato che eravamo uno dei soci del CIS. È ovvio che con Alia questo è tutto più complicato, però in 3 anni, fondamentalmente anche da quando c'è Alia, nessuna commissione consigliare, nonostante l'avessimo richiesta più di una volta, si è riunita per mettersi a discutere del regolamento della tariffa puntuale. E anche questo qui è una grossa mancanza politica, perché non ci si può nascondere sul fatto che è colpa di Alia che non c'è stata l'introduzione della tariffa puntuale, ma questo comune non ha fatto neanche quel poco che poteva fare per introdurla. Perché se da domani mattina si dice sempre, se Alia si sveglia e dice partiamo, noi siamo in alto mare perché non abbiamo fatto nessun tipo di discussione politica in commissione e non abbiamo deciso minimamente che regolamento redigere. Bene o male è un po' la storia degli investimenti, no? Quando si diceva quando arriveranno i soldi della provincia di Pistoia non si sapranno dove spendere. Sono arrivati e meno male che c'era un progetto fatto da tempo e non abbiamo perso quei soldi lì. Cioè, la mancanza di progettualità di questa amministrazione in questi 5 anni credo sia palese e è chiara, perché leggendo questo DUP si capisce che è stata un'amministrazione completamente fallimentare, perché gli obiettivi non sono stati minimamente centrati e credo che riproporre un DUP di nuovo con questi obiettivi qui, dove si ripercorre il mandato amministrativo e quello che si proponeva di fare l'amministrazione, mentre 5 anni fa in qualche maniera noi eravamo dubbiosi che questo potesse essere realizzato politicamente, dopo 5 anni ne abbiamo avuto la conferma. Le responsabilità sono, penso, condivise dall'attuale sindaco e dalla maggioranza che l'ha sostenuto fino a ieri, e credo che questo bellissimo documento sia un po' il documento che, non so, spiega perfettamente, basta leggerlo, il fallimento politico di questi 5 anni. Il nostro voto è negativo. Grazie.
Grazie, consigliere Guercini. Consigliere Manetti, prego.
Sì, grazie Presidente, buonasera a tutti. Per quanto riguarda la proposta di delibera in oggetto esprimiamo voto favorevole, eccetto per lei Presidente che deciderà in autonomia.
Grazie. Allora, dopo le dichiarazioni di voto pongo in votazione il provvedimento al numero 8 dell'ordine del giorno che ha per oggetto Documento unico di programmazione DUP e nota di aggiornamento per gli esercizi 2019-2020-2021, approvazione. Invito i consiglieri in forma palese per alzata di mano a esprimere il loro voto. Chi è favorevole alzi la mano. 9. Chi è contrario alzi la mano. Il Consiglio Comunale approva a maggioranza con voti favorevoli 9, contrari 6. Si procede ad una seconda votazione per l'immediata esigibilità del provvedimento. Chi è favorevole alzi la mano. Chi è contrario alzi la mano. 6. Il Consiglio Comunale approva l'immediata esigibilità del provvedimento a maggioranza con voti favorevoli 9, contrari 6. Si procede alla proposta numero 9 dell'ordine del giorno che ha per oggetto bilancio di previsione per gli esercizi 2019-2020-2021, approvazione. Invito l'assessore Ammanati Malandri a esporre la proposta. Grazie.
Mi ripeterò, comunque ho intenzione più o meno di esprimere lo stesso concetto che ho espresso precedentemente, ovvero che essendo proprio arrivata da ultimo non posso entrare nel merito, in nessun merito di questo bilancio, posso solo dire quello che poi è stato fatto dal giorno in cui ho avuto per la prima volta il piacere di parlare con la dottoressa Bellini. Pertanto anche questo bilancio è frutto di quelle che sono state delle scelte dell'amministrazione nelle quali io non ho nessuna intenzione di entrare nel merito, posso solo dire che come prima i documenti che li avete avuti, quelli che soprattutto quelle su cui mi sono soffermata in modo particolare è il piano degli investimenti, di cui però anche di questi abbiamo parlato in fase di commissione e sinceramente ripetermi sarebbe soltanto dire qualche numero in più rispetto a quelli che comunque voi sapete già. Pertanto io non potendo appunto e non volendo entrare in nessun merito della questione del bilancio, rimando ovviamente ai consiglieri l'approvazione o non la non approvazione dello stesso.
Ringrazio l'assessore Ammanati Palandri e invito i consiglieri a iniziare la discussione. La proposta è la medesima della precedente, se nessuno si prenota per la discussione, sì, si è prenotato il consigliere Manetti, prego.
Grazie Presidente della parola. No, prima di venire alla proposta di emendamento che avevo fatto per venire a tutti i consiglieri, lei in primis e al sindaco per conoscenza, ho notato comunque una contraddizione, mi permetta l'assessore Palandri, nelle sue precedenti parole, perché comunque capisco la posizione di non voler o poter comunque entrare nel merito del bilancio, però a partire dal fatto che abbiamo comunque giustificato il ritardo e quindi il mancato rispetto dei dettami della legge per quanto riguarda l'approvazione del bilancio previsionale a cui ci dovevamo attenere, ovvero portarlo in discussione entro e non oltre il 31 di marzo, l'amministrazione attuale, comunque il sindaco, si è sempre trincerata dietro, diciamo, a questo punto la scusa, mi permetterete di dire, che il bilancio lasciato, anzi denunciando effettivamente una mancanza diciamo così di eredità da parte dell'oramai ex assessore di riferimento e denunciando appunto il fatto che il bilancio non fosse stato comunque chiuso. Prima ricordo affermando che la cifra ipotetica di cui si parlava equivaleva a circa 450.000 euro, se non erro affermato in questo caso dall'attuale vice sindaco Buscioni nella conferenza capigruppo che si è tenuta il 10 febbraio, correggetemi se sbaglio. Poi nell'ultima seduta del Consiglio il sindaco ha affermato invece che la cifra di cui si stava comunque parlando era composta e si aggirava intorno agli 800.000 euro. Poi ho potuto notare invece che è stata parzialmente ridimensionata successivamente a mezzo stampa attraverso le dichiarazioni sempre dello stesso sindaco e ridotta a 650.000 euro. Ecco, ora voglio dire, prima volevo fare appunto una riflessione ed è anche la motivazione per cui ci esprimeremo favorevoli a questa proposta di delibera per quanto riguarda l'approvazione del bilancio previsionale. Lo abbiamo trovato sostanzialmente coerente con quanto diciamo abbiamo condiviso prima della scelta e non entro di certo nel merito della stessa fatta in questo caso dall'ex assessore Noligni di rassegnare le proprie dimissioni. Quando il sindaco o chi per lui ha affermato che il bilancio non era chiuso, non era tra virgolette quadrato, è sempre stata una prassi quella di licenziare anche per competenze specifiche le indicazioni politiche e passare la palla all'ufficio che poi ha sempre provveduto comunque a chiudere il bilancio in oggetto, tant'è che appunto mi voglio rifare a questo punto alla prima cifra indicata dall'attuale amministrazione, quella che si aggirava intorno ai 400.000 euro, vedendo la scelta e quindi la percentuale d'applicazione degli oneri che equivalgono a circa 350.000 euro, ecco così fatto e chiuso il bilancio di previsione, fatto diciamo con un'operazione tecnica di ufficio come era consuetudine sempre fare. E quindi, per concludere questo primo mio spunto di intervento, ho trovato, mi permetta Assessore, una contraddizione il non poter
entrare nel merito, perché se effettivamente fossero mancati 800.000 euro e nelle settimane antecedenti a questa occasione e ci doveva per forza entrare, perché altrimenti il bilancio non l'avrebbe chiuso. Vengo alla proposta di emendamento che avevo avanzato in rappresentanza del mio gruppo consiliare. Si rifà sostanzialmente a quanto affermato dal funzionario d'ufficio di riferimento, la dottoressa Tiziana Bellini, in risposta a una domanda mia specifica, cui io chiesi se all'interno del macro aggregato, chiaramente nella parte corrente, si fosse previsto comunque capitolo specifico per sopperire alle richieste pervenute da parte dei commercianti che risiedono in via Selva e in via Spartaco Lavagnini a seguito del percorso avvenuto sempre in quest'aula che ci ha visto approvare a maggioranza la mozione promossa dal gruppo consiliare Partito Democratico, in cui chiedevamo uno sgravio per quanto riguarda la parte variabile della Tari a tutti quegli esercizi economici che hanno subito obiettivamente un danno sempre da un punto di vista economico a seguito del perdurare degli interventi che hanno visto interessata quell'area per la sostituzione della conduttura idrica e la successiva riasfaltatura della viabilità. La dottoressa mi ha risposto che questo non era stato previsto, per cui ho deciso di elaborare e presentare un emendamento per chiedere questo impegno specifico, ben consapevole chiaramente questo effettivamente è materia di giunta, perché stasera noi approviamo il bilancio previsionale, come tutti sapete, dal 2015, dove sono cambiati gli schemi contabili, approviamo un bilancio di previsione composto strutturato per macroaggregati e poi successivamente ogni macroaggregato viene specificato all'interno del PEG, che è un documento che viene deliberato comunque di competenza del sindaco e della sua giunta. Ciò nonostante, a prescindere, abbiamo ritenuto importante avanzare questo e presentare questo emendamento per appunto chiedere quantomeno un impegno in una sede istituzionale ufficiale, perché ci sembra comunque, anche a seguito di tutto il lavoro successivo all'approvazione della mozione, perché ricordo c'è stata prima la sottoscrizione di un protocollo di intesa con le associazioni di categoria, in questo caso Confesercenti e Confcommercio, se non ricordo male, che poi ha portato in un secondo momento a redigere e poi successivamente ad approvare in consiglio un regolamento che potesse valere per i successivi casi analoghi che si potrebbero verificare all'interno del paese, con la specifica di una funzione di, in questo caso, retroattività per quanto riguarda il caso puntuale che ha interessato via Selva e via Spartaco Lavagnini. Concludo dicendo che comunque, e per completezza, la dottoressa ha affermato altresì che comunque i fondi ci sono, però citando un residuo di 10.000 euro e un'altra parte di altrettanta entità, appunto, però riconducibile ad un altro percorso che avevamo iniziato e comunque confermato anche negli anni successivi la sua introduzione, che risale appunto durante la discussione del bilancio di previsione 2015, dove decidemmo comunque di stanziare a bilancio, prevedere un importo di 10.000 euro circa per coprire una parte o comunque dare l'opportunità di accedere a sempre uno sgravio per quanto riguarda il pagamento della Tari a chi presentasse comunque un ISEE in prima fascia. Ecco, quindi la richiesta e la puntualizzazione di richiedere capitolo specifico sta proprio, cioè va proprio in questo senso, perché non condivideremo comunque la scelta di rinunciare all'altro progetto che abbiamo comunque promosso e supportato negli anni precedenti. Grazie. Concludo ovviamente per tutto quanto detto, ritiro l'emendamento.
Grazie consigliere Manetti, prendiamo atto del ritiro dell'emendamento per le ragioni e le motivazioni che ha dato il consigliere. Ha chiesto, vi ricordo siamo ancora all'interno della discussione, ha chiesto di intervenire il sindaco, prego.
Grazie presidente, grazie consigliere. Io ho denunciato la situazione che si è venuta a creare a seguito dell'abbandono della giunta da parte dell'assessore, perché è una situazione che ha messo in seria difficoltà questa amministrazione, e non ho paura a dire che mancavano centinaia di migliaia di euro alla quadratura del bilancio. Poi che fossero 654, 613 o 598 penso che sia soltanto un dettaglio. Io ritengo che quando si fa il proprio dovere lo si debba fare fino in fondo, e anche se ci sono delle visioni politiche diverse che subentrano e che non riguardano ovviamente la vita amministrativa, questo non possa coinvolgere la propria azione che si svolge all'interno dell'amministrazione, e lo si fa per il bene dei cittadini. E non ho neanche paura a dire che per quanto riguarda l'altro atto che presenteremo questa sera, l'altro atto diciamo di una certa rilevanza, che è la variante al regolamento urbanistico, eravamo oggettivamente in una fase terminale del procedimento. Sul bilancio invece assolutamente no, e anche lo sforamento che abbiamo avuto arrivando oltre la data limite del 31 marzo è dovuto proprio a questo. Poi, se vogliamo considerare il bilancio come un atto puramente tecnico, significa esautorare questa sala, quest'aula dei propri poteri, significa che non ha più senso avere un consiglio comunale, dei consiglieri, significa che non ha più senso avere una giunta e quindi procedere magari anche alle prossime elezioni. È la politica che decide, mentre sono i tecnici che ci indicano quali sono i limiti entro cui ci possiamo muovere. Per cui io ci tenevo anche in questo bilancio, che è stato molto difficile, credetemi, da partorire, fare un atto che avesse una qualche valenza politica. E quindi ho semplicemente detto quello che era la verità che ho riscontrato durante questi mesi. Per quanto riguarda poi le considerazioni che venivano fatte in precedenza durante la discussione del DUP, io sicuramente posso dire che questi sono stati 5 anni molto difficili da un punto di vista finanziario. Io l'ho ripetuto più volte durante il corso di questi consigli comunali che ci sono stati, i trasferimenti statali si sono dimezzati, gli oneri di urbanizzazione in cui siamo passati appunto da 1,6 milioni di pochi anni fa ai 400.000 e poco più di questi anni, e questi sono tutti soldi che sono mancati poi per fare gli investimenti. Nonostante questo siamo stati capaci in questi 5 anni di investire 8,5 milioni di euro su questo territorio, e anche la posizione debitoria dell'ente è diminuita in maniera netta. Abbiamo avuto una diminuzione dei debiti di questo ente del 40%. Se all'inizio di questo mandato il cittadino aveva un debito pro capite di 330 euro, ogni aglianese aveva un debito pro capite di 330 euro, adesso il cittadino aglianese ha un debito di 203 euro. Quindi è stata fatta una politica estremamente oculata con i pochi soldi che avevamo a disposizione, e nonostante questo siamo stati anche capaci di fare degli investimenti importanti per il territorio. Prima sono state fatte diverse affermazioni, una delle quali ho capita poco perché si parlava del documento di programmazione economica dell'ente, si è parlato del tasso di mortalità, Bartoli ha detto è aumentato il tasso di mortalità, questo statisticamente non ha nessuna incidenza se non lo si relativizza ovviamente alla fascia d'età della popolazione, per cui poi lo trovo anche poco opportuno parlare di questo all'interno di un documento di programmazione economica, all'interno del bilancio. Per tutte le altre osservazioni che sono state fatte, mi riferisco anche alla ripubblicizzazione dell'acqua, io ho partecipato appunto in un'assemblea di Publiacqua in cui la scelta di non procedere allo stato attuale, alla fine del contratto, alla ripubblicizzazione dell'acqua, io penso sia stata anche una scelta, che quasi tutti i sindaci hanno dovuto condividere, perché altrimenti avremmo avuto degli incrementi, delle tariffe di quasi il 30% e che si sarebbero scaricate ovviamente sui nostri cittadini, e l'azzeramento degli investimenti da parte di Publiacqua, perché ovviamente per procedere alla ripubblicizzazione c'è da liquidare il socio privato e questa liquidazione sarebbe arrivata direttamente dalle tasche dei cittadini, per cui l'unica cosa che si è cercato di fare è stata quella di prendersi un tempo di ammortamento maggiore, pur mantenendo la stessa volontà di pubblicizzare, o meglio di ripubblicizzare l'acqua, quindi la visione politica non è assolutamente cambiata da parte mia, neanche da parte della maggioranza dei sindaci che erano presenti. Si è preso atto del fatto che a fronte di questi costi che sarebbero gravati sulle tasche dei cittadini non era il caso di procedere in quella direzione. Anche questo bilancio che andiamo ad approvare quest'anno è un bilancio che, al di là del fatto della crisi finanziaria, degli oneri che sono diminuiti, dei trasferimenti statali che sono diminuiti, non rinuncia però a fare una politica espansiva e di investimenti. Ovviamente abbiamo dovuto mettere in fila quelle che erano le priorità e agire su quelle. Nel totale comunque investiamo anche quest'anno 1.430.000 euro e quindi possiamo dire che anche se non tutto quello che era stato programmato è stato realizzato, ricordiamoci che durante questo mandato abbiamo avuto anche la sentenza per l'esproprio delle lame che ha pesato come un macigno su questa amministrazione, abbiamo avuto che praticamente ha distrutto il bilancio di un intero anno, abbiamo avuto la calamità del 5 di marzo che di fatto anche quella ha impegnato un intero anno di bilancio per recuperare i danni che erano stati fatti. Nonostante questo non si è mai rinunciato, e nonostante anche le politiche oculate che sono state fatte nella riduzione del debito, e io penso non sia, ridurre il debito non provoca molti benefici a livello di immagine collettiva, ma penso che sia sicuramente una questione anche estremamente positiva per le casse dell'ente e anche per i nostri cittadini, che si trovano anche un ente meno gravato e che avrà anche in futuro più possibilità di spesa. Per cui sono state fatte, a mio avviso, anche in questo bilancio delle buone cose. È ovvio che vivendo in tempi difficili si cerca di amministrare al meglio le risorse che ci sono. E quindi, ribadisco, a me non è piaciuto quel gesto di abbandonare non avendo terminato il lavoro. Se fosse stato terminato non l'avrei probabilmente condiviso lo stesso, ma quantomeno ci avrebbe messo sicuramente in minore difficoltà.
Ringrazio il sindaco per il suo intervento, ricordo ai consiglieri che siamo sempre in discussione della proposta all'ordine del giorno, quindi se ci sono altri interventi, prego. Altrimenti, se non ci sono altri, se c'è un intervento, signori, prego.
Sì, vorrei chiedere al sindaco cosa intende fare in merito al ritiro del nostro emendamento, se prevedere nel PEG quanto da noi richiesto oppure no.
Sindaco risponde, dice prima valutiamo se ci sono altri interventi, altre richieste. Mentre non ci sono, prego sindaco.
In merito agli sconti sulla Tari per i commercianti che stanno in via Selva, via Spartaco Lavagnini e avevano subito un danno economico a seguito dei lavori che sappiamo ci sono stati per il rifacimento del tubo in cemento amianto e del manto stradale, era già stata espressa la volontà da parte di questa amministrazione di procedere in quella direzione, quindi di procedere agli sconti. Abbiamo fatto una verifica anche con la ragioniera Bellini, la ragioniera capo del comune, i soldi ci sono, per cui sicuramente si va nella stessa direzione, ovvero quella di creare appunto queste agevolazioni fiscali appunto per questi commercianti, che ovviamente non ripagheranno in toto il danno che hanno subito, ma sono anche un atto, diciamo, economico ma anche simbolico di attenzione alle attività che ci sono nel nostro comune e che sicuramente hanno vissuto dei momenti anche di crisi economica.
Grazie sindaco. Chiedo se ci sono altri interventi per la discussione, altrimenti si passa alle dichiarazioni di voto. Bene, procediamo con le dichiarazioni di voto. Consigliere Baroncelli, prego.
Sì, grazie Presidente. Beh, la dichiarazione di voto è più o meno simile, cioè uguale a quella che ho fatto sul DUP. Alla fine è una cosa collegata ed è anche questo alla fine una previsione. E anche adesso, come tutti gli anni, si va a fare delle previsioni, poi si arriva da ultimo, non bastano i soldi, non ci sono, perché ci sono sempre troppe variabili. Mi ha fatto cenno il sindaco a un piano di investimenti di ben 1.430.000 euro. C'è da notare però che quasi tutti sono per il cimitero e il giardino. Per il resto rimane poco, rimane nemmeno 500.000 euro, che poi se si toglie anche il rifacimento di qualche strada, sempre che verrà rifatta, alla fine non rimane niente poi di investimenti. Volevo solo riprendere una battuta che fece il collega Bartoli qualche consiglio comunale fa, che si spendono tutti i soldi nel cimitero, ma fate qualcosa anche per i vivi. Sono contrario, grazie.
Grazie consigliere Baroncelli. Consigliere Benesperi, prego.
Grazie Presidente. Sì, trovo, come ho sempre riscontrato nei bilanci di questi anni, fondamentalmente una mancanza di progettualità, cioè non si è mai capito effettivamente, al di là magari di alcune buone cose che può aver fatto l'amministrazione, che idea realiana aveva in mente questa maggioranza, cioè che tipo di paese avesse in mente questa maggioranza, e questa mancanza di progettualità si è sempre trasferita anche in una mancanza di coraggio nei bilanci. Sono sempre stati bilanci che tiravano a campare, che facevano il minimo indispensabile, ma che poi alla fine di grosse cose non ne sono state fatte. Anch'io ripeto quello che ha detto il consigliere Baroncelli: l'investimento grosso sì, ma sono 900.000 euro sul cimitero Il Giardino. Sì, va bene, importantissimo, per carità, la pietà dei defunti e la cura dei cimiteri, ma insomma su un investimento di 1.400.000, 900.000 per il cimitero mi sembra abbastanza grosso. E chiaramente il mio è un voto contrario, perché è il bilancio della vecchia amministrazione, della vecchia maggioranza. L'attuale giunta si è limitata a rimettere un po' insieme i cocci di chi se n'era andato, appunto lasciando in braghe di tela l'amministrazione senza deleghe e senza nulla. Concordo col sindaco, anche se fossero state 5 euro l'ammanco sarebbe stato grave lo stesso, che siano 600.000 o 900.000 la mancata copertura sarebbe stato grave lo stesso. Chiudo rifacendomi e sottolineando due osservazioni. Una l'ho sempre fatta: gli oneri di urbanizzazione. Sì, si è scelto forse l'unica via praticabile per far quadrare il bilancio, ma la via più pericolosa, perché poi alla fine gli oneri di urbanizzazione sono una variabile che poi a consuntivo, ma chissà se ci sarà, e quindi è sempre, io l'ho sempre detto, è molto pericoloso attingere da questa voce, ma capisco che era forse l'unica possibilità per far tornare il bilancio. Il collegio dei revisori sottolinea una cosa abbastanza anomala, che tra le previsioni di spesa non risulta indicato il fondo pluriennale vincolato, in quanto l'ente non ha provveduto ad oggi al riaccertamento ordinario relativo al 2018, e quindi con questo dà delle difficoltà nell'accertamento sia dei residui attivi su cui calcolare il fondo, sia sui residui passivi per la previsione corretta delle uscite. Magari, visto che c'è anche la responsabile, se ci spiega il motivo per cui non è stato previsto, la ringrazio. Comunque il mio voto è contrario.
Grazie consigliere Benesperi. Siamo nella dichiarazione di voto, però se ritenete che avete bisogno di un chiarimento e la ragioniera è disponibile, con il vostro consenso si può far intervenire. Ci sono problemi? No. Venga, dottoressa Tiziana Bellini. Ambra, lascia il posto, ecco in fondo. Un attimo.
Buonasera a tutti. Allora, no, non è un'anomalia di questo bilancio, perché da quando esiste l'armonizzazione, praticamente il fondo pluriennale vincolato viene calcolato in seguito appunto al riaccertamento ordinario dei residui. Questo avviene, è praticamente l'operazione propedeutica all'approvazione del conto consuntivo, del rendiconto del bilancio, in quanto prima di tutto si fa appunto il riaccertamento, si chiudono i conti e si alimenta il fondo pluriennale vincolato, nell'ipotesi in cui ci siano appunto impegni da riportare a nuovo, perché non sono ancora stati finiti di pagare, perché appunto i lavori sono ancora in corso, questo sia per la parte corrente che per la parte in conto capitale. Ora, l'avete notato quest'anno perché magari i revisori l'hanno evidenziato, però non è un'anomalia, nel senso che... sì. No, perché vi spiego. Allora, se il bilancio fosse approvato entro dicembre, quella che sarebbe la scadenza, diciamo, classica, la scadenza naturale dell'approvazione del bilancio, allora entro il 31 dicembre abbiamo il bilancio di previsione, dal 1 di gennaio inizia il lavoro del riaccertamento ordinario, si approva il riaccertamento, la giunta approva perché è un adempimento della giunta, si approva il riaccertamento e si stabilisce quello che è il fondo pluriennale vincolato. Questa operazione non è nient'altro che una variazione di bilancio e quindi produce una variazione sul bilancio che è stato approvato, diciamo, a dicembre. Quindi io ho un bilancio pulito a dicembre, o meglio, che prevedeva il fondo pluriennale dell'anno precedente, sul quale poi faccio una variazione per applicare e per stabilire quello che sarà il nuovo fondo pluriennale vincolato. Nell'ipotesi in cui il bilancio di previsione non sia approvato né entro il 31 di dicembre e neanche nei primissimi mesi dell'anno, entro, diciamo, gennaio, massimo febbraio, si crea questa situazione. Praticamente nel nostro caso io ho dovuto proprio tenere ferma l'operazione di riaccertamento, perché altrimenti se l'avessi approvata per esempio a metà marzo, per dire, avrei fatto una variazione su un bilancio inesistente, quindi questo creava dei grossi problemi. E considerando che eravamo nella fase di predisposizione del DUP, di tutti i documenti a corredo del bilancio, cioè si sarebbe sovrapposto una serie di cose, cioè un macello, insomma. Quindi a questo punto tecnicamente si preferisce tenere ferma l'operazione di riaccertamento ordinario dei residui fino a che non viene approvato il bilancio di previsione. Dopodiché si può procedere a fare questa variazione, perché il riaccertamento ordinario non è nient'altro che una variazione al bilancio in corso, cosa che prima dell'armonizzazione non esisteva, perché prima dell'armonizzazione praticamente si poteva anche sovrapporre le operazioni di approvazione di bilancio con quelle di approvazione del rendiconto, perché le due cose non erano, cioè non c'erano, diciamo, sovrapposizioni tra i due documenti, tra il bilancio di previsione e il rendiconto, mentre con questo nuovo meccanismo contabile dell'armonizzazione e questa invenzione di questo fondo pluriennale vincolato, ovviamente c'è un aggancio, cioè l'aggancio c'era anche prima, perché naturalmente i residui che poi rimanevano appunto tali avevano poi un'incidenza sul bilancio successivo, però non c'era una sovrapposizione vera e propria, invece adesso c'è proprio una diciamo un'operazione importante sul bilancio, quindi è anche per questo motivo che non riusciamo, questo consiglio credo che non riuscirà ad approvare purtroppo il rendiconto, proprio perché le operazioni di rendiconto sono state, diciamo, forzatamente stoppate, perché altrimenti si creava questa sovrapposizione, quindi era inutile approvare, anzi era dannoso, perché avrei fatto approvare all'amministrazione una variazione su un bilancio che non esisteva, quindi non è un'anomalia, è soltanto questo. Mentre abbiamo potuto applicare al bilancio di previsione l'avanzo d'amministrazione presunto, perché si tratta di un avanzo vincolato, questo l'abbiamo spiegato anche in commissione, soltanto questo, altrimenti la Corte dei Conti ci bacchetta, perché se applichiamo al bilancio di previsione una quota di avanzo d'amministrazione disponibile o comunque una quota diversa dall'avanzo vincolato senza aver approvato il conto consuntivo, questo secondo la Corte dei Conti è una forzatura ed è una irregolarità contabile, mentre se non abbiamo ancora approvato il rendiconto ma applichiamo al bilancio di previsione una quota di avanzo vincolato, questo è consentito, proprio perché sono fondi vincolati, quelli non li può toccare nessuno, anzi ci devono essere, perché se non ci fossero spazi andremo in disavanzo di amministrazione, ma l'avanzo vincolato va comunque coperto. Non so se sono stata chiara.
Ringrazio la dottoressa Bellini. Consigliere Benesperi.
Sì, perfetto, grazie della delucidazione.
Bene, l'assessore dottoressa può rientrare, si ringrazia della gentilezza. Continuiamo quindi nelle dichiarazioni di voto. Consigliere Bartoli, prego.
Grazie Presidente. Ribadisco che il DUP è lo specchio di quello che vuole fare l'amministrazione, ma anche lo specchio della popolazione e del territorio comunale. Se sul territorio comunale c'è un problema, a mio avviso in questo caso l'eccesso, la percentuale di mortalità si è alzata, il sindaco ne deve prendere atto e spendere qualche soldo in prevenzione, in statistica, quello che vuole. Forse erro io, ma in casa ho qualcuno che mi aiuta in questo senso, in statistica, e mi sembra che i miei conti non siano sbagliati. Inviterei quindi, nel caso, a spendere qualche soldino in prevenzione e in statistica per vedere se effettivamente questo problema c'è su Agliana. Inviterei anche l'amministrazione a farsi un esame di coscienza e vedere quello che ha fatto durante tutto il corso di questa legislatura, o quello che non ha fatto, vedi l'asilo Il Glicine, vedi altre opere che promette ma mai mantiene, come ho detto prima, una fantomatica rotatoria, leviamola una volta per tutte se proprio non la volete fare. Spese virtuose, cos'è stato fatto? Una scuola che non era nemmeno pensata da questa amministrazione, ma da quelle che l'hanno preceduta. Altre opere importanti, cosa è stato fatto durante questa legislatura? Cosa pensa di fare questa legislatura in previsione nel 2019? Assolutamente niente. Il consigliere Palloncelli prima ha ribadito una mia affermazione che avevo fatto in qualche previsione di bilancio precedente. Sì, è proprio così, ribadisco quell'affermazione fatta a suo tempo, è un bilancio fatto per le persone che vengono a mancare e non per le persone che vivono e vogliono vivere al meglio la nostra città. L'unico merito che posso dare è quello di non vedere segni meno, nel senso di non vedere buchi di bilancio. Quella che vedo fra la maggioranza o opposizione, non so più come definirla, e il sindaco, la trovo solo una diatriba politica. Di fatto nel bilancio non vedo segni meno, quindi non so dove abbiano visto queste mancanze. Comunque, va bene, se c'era un buco speriamo che almeno sia stata tappata la falla. Detto questo, non è il nostro bilancio, non è la nostra visione politica, non è quello che vorremmo per Agliana, vorremmo qualche operazione virtuosa e non spericolata, dico virtuosa, anche per il futuro nostro. Dico virtuosa, magari spendere due soldi in più in un investimento che può essere tipo l'illuminazione LED per le strade di Agliana, cosa che se era stata fatta magari a inizio legislatura, già oggi si vedevano i risultati e i guadagni in tal senso. Questo è previsto nel 2020-2021, qualcosa del genere, e con una cifra comunque irrisoria. Ci sono tanti progetti virtuosi in questo senso, anche magari a costo zero per l'amministrazione, pagabili nel tempo giusto con il guadagno, l'amministrazione non tira fuori nemmeno un euro, però evidentemente non sono scelte fatte e ne subiamo le conseguenze, continuiamo a pagare le bollette per errate visioni di questa amministrazione. Come già detto, non è il nostro bilancio, non è la nostra linea politica, quindi il nostro voto è contrario. Grazie.
Grazie consigliere Bartoli. Consigliere Guercini, prego.
Buonasera. Stasera siamo a discutere qui dell'ultimo bilancio previsionale di questa amministrazione. Un bilancio, come è stato detto dai miei colleghi ormai in questi 5 anni all'opposizione, che è povero di idee e di investimenti, in qualche maniera è figlio dei precedenti bilanci e che incarna perfettamente l'incapacità del sindaco e della sua giunta, soprattutto quella passata,
di riuscire ad attivare delle buone pratiche, delle buone politiche anche nel nostro comune. Però bisogna anche considerare che in effetti in politica si prendono meriti che spesso non sono nostri. In effetti è successo e succederà sempre che un sindaco concluda durante il suo mandato progetti che non sono stati frutto della sua azione politica, ma dalle amministrazioni precedenti. Ha ragione il sindaco, sono stati fatti alcuni progetti in questi 5 anni, ma sono tutti progetti che sono stati fatti, pensati e finanziati dalle passate amministrazioni. Possiamo ricordare l'ampliamento della scuola media, possiamo ricordare anche il progetto del cimitero Il Giardino, che è vero che venne finanziato qua attraverso un mutuo di 500.000 euro, ma bisogna ricordare che la grossa parte di finanziamento proviene dalla sentenza del Capitini, che ha portato via risorse alla passata amministrazione e che quindi in qualche maniera vede questo progetto realizzato in gran parte da una giunta che non è quella attuale. E poi non dimentichiamoci che non sapremo mai quando vedremo completato l'asilo comunale. L'asilo comunale era stato progettato e finanziato dalla passata amministrazione, doveva essere inaugurato più volte quest'anno. Più volte è stato rimandato per N motivi la sua inaugurazione. Possiamo dire che l'asilo comunale è un po' il simbolo negativo di questi 5 anni, perché rappresenta l'immobilismo che il comune di Agnana ha vissuto. Un immobilismo che in qualche maniera ci ha portato ad essere anche il fanalino di coda dei comuni della Piana, perché ci sono tanti progetti che credo debbano essere realizzati qua giù e a Agnana, il nostro territorio, e come dimenticarci il fatto che l'abbiamo detto 1000 volte di realizzare una nuova biblioteca, il fatto che questa amministrazione ha cassato completamente un progetto che poteva portare investimenti importanti nel nostro territorio, approvato dal Consiglio Comunale della passata amministrazione, sia dal centro-sinistra che dal centro-destra, quindi la variante stadio. Non siamo mai riusciti a parlare in 5 anni in nessun modo della riqualificazione della nostra piazza, a prescindere dal fatto che si potessero trovare o no le risorse, non ne abbiamo mai, e dico poi mai, parlato di una progettualità che possa rivedere la nostra piazza centrale, Piazza Gramsci, come il cuore vivo di un paese come quello del nostro, del Comune Agnana. Non abbiamo neanche minimamente mai pensato alla realizzazione di percorsi ciclopedonali che potessero collegare le zone decentrate di Agnana, penso alla Ferruccia, penso al Ponte dei Vini. Vi ricordo che in questi anni qui abbiamo avuto il progetto della terza corsia, il Comune Agnana non è riuscito neanche a chiedere che il ponte principale che collega Agnana e Quarrata venisse ampliato in tal modo che potesse passarci un percorso ciclopedonale in sicurezza. Verrà fatto con le stesse larghezza e quindi non permetterà il passaggio in sicurezza né da parte delle biciclette né da parte dei pedoni, tenendo sempre scollegata una parte da Agnana con l'altra, né tantomeno siamo mai riusciti a pensare o a progettare un collegamento sicuro tra il centro di Agnana e la stazione di Montale, perché quello è un fulcro importante, vede tantissimi cittadini agnanesi che ogni mattina partono e ogni sera ritornano, ma non siamo riusciti minimamente a mettere in sicurezza un punto bruttissimo che è il ponte alla Trave, dove l'illuminazione è scarsa e d'inverno veramente i pedoni rischiano di essere coinvolti in incidenti, e sicuramente si rende difficile il passaggio a persone che in qualche maniera hanno difficoltà motorie a raggiungere la stazione. Perché ho voluto fare questi esempi qua? Perché è vero, il sindaco in parte da un'assunzione che non posso negare, sono 5 anni in cui ci sono stati tagli, sono 5 anni che amministrare un comune, e un comune come Agnana è difficile, non è semplice, però sono anche 5 anni in cui, guardandoci intorno, vediamo che i comuni della Piana, i comuni a noi più vicini, sono riusciti a realizzare tanto, tanto e molto di più di noi. È notizia di qualche mese che il comune di Montale e il comune di Montemurlo hanno ottenuto il finanziamento da parte dell'Unione Europea di un progetto che hanno presentato, e il finanziamento è stato anche coperto dalla Regione Toscana, che permetterà la riqualificazione delle due piazze centrali e il collegamento delle due piazze con un percorso in sicurezza ciclopedonale. Bene, questa amministrazione era nata col progetto politico ambizioso di creare un assessorato ai progetti europei. I progetti europei realizzati o a cui abbiamo partecipato a Agnana sono stati 0. Il comune di Montale, il comune a noi più vicino, perché è un comune che storicamente, geograficamente è sempre stato più vicino a noi, un comune che in qualche maniera in questi 5 anni ha anche accettato di iniziare un percorso di unione dei servizi comunali, cosa che il comune Quarrata
si è guardato ben lontano da unire servizi con noi, progetto completamente fallito, perché possiamo ben vedere che i risultati che ci si prospettavano, perché noi eravamo più che favorevoli a vedere l'unione dei servizi da questi due comuni, ma non ha portato i risultati che aspettavamo, un progetto che è nato male, un progetto che più volte ha dimostrato l'incapacità amministrativa e politica da parte di questa amministrazione di poter mettere in atto un processo così complesso. Bene, quel comune lì ha realizzato un progetto europeo di qualche milione di euro col comune di Montemurlo. Politicamente Agliana ha fallito, perché è questo di che si tratta. Il comune di Montale, stessa maggioranza. Comune di Montemurlo, stessa maggioranza, si sono riuniti, si sono messi a un tavolo e hanno partecipato a un progetto europeo. Noi che avevamo l'assessorato non abbiamo fatto niente di questo. Quindi è vero che le risorse ce ne sono poche, è vero che le risorse si possono trovare. Il comune di Montale e di Montemurlo avranno una piazza riqualificata, noi no. E questo, bene o male, è quello che pagheranno i cittadini aglianesi per l'immobilismo che abbiamo avuto in questi 5 anni. Altra cosa, l'ultimo bilancio previsionale, mi dispiace che il sindaco, più che l'assessore, perché l'assessore ovviamente si è ritrovata negli ultimi 2 mesi in mano un qualcosa che non poteva sicuramente gestire con portando in qualche maniera una sua iniziativa al suo interno del bilancio, però dal sindaco mi aspettavo che elencasse questi investimenti che sono stati fatti che vengono in qualche maniera indicati nel bilancio previsionale. Perché è vero, si parla di oltre 1 milione di euro, ma come hanno ricordato i colleghi, in parte si parla del cimitero di Giardino, di cui più della metà non è finanziato da risorse che provengano politicamente da questi 5 anni, ma dalla passata amministrazione. Ma ci tengo ancora più a precisare il fatto che quest'anno per l'abbattimento delle barriere architettoniche verranno stanziati solo 180.000 euro. Questo perché? Perché l'anno scorso, se vi ricordate bene, avevamo in pancia, perché sono soldi che in qualche maniera devono essere vincolati all'interno del nostro bilancio per essere spesi solo per progetti di abbattimento delle barriere architettoniche, 600.000 euro. L'anno scorso fu messo in bilancio la spesa di circa 300.000 euro. Di questi 300.000 euro si scoprì a fine anno che più circa 150.000 euro non sono stati spesi per mancanza di tempo nel realizzare gare sul nostro territorio affinché potessero essere fatti gli investimenti necessari per l'abbattimento delle barriere architettoniche. Quindi capite bene che la matematica è semplice: se 300.000 euro li ho lasciati in pancia, 150 non li ho spesi, noi quest'anno avevamo un potenziale, poi all'incirca ero più o meno, di 450.000 euro per l'abbattimento delle barriere architettoniche. Bene, ne verranno stanziati solo 180.000, ma non perché vi sono dei vincoli che ci impediscono di poterli spendere tutti i 400.000, ma perché non abbiamo nessun tipo di progettualità nell'indicare dove spendere questi soldi qua, perché spendere una cifra così enorme di soldi non è che li puoi spendere alzandosi una mattina e coprendo la prima buca o rialzando o abbassando il primo marciapiede, ma ci deve essere dietro una progettualità seria. Noi quando l'anno scorso scoprimmo il fatto che metà dei soldi non furono spesi per incapacità progettuale di questa amministrazione, noi avevamo fatto una proposta di mozione a questo Consiglio Comunale. Avevamo chiesto, dato che c'era stato quell'enorme fallimento politico, di attuare urgentemente un piano di partecipazione o un piano in qualche maniera che venisse discusso all'interno di una commissione consiliare per realizzare un progetto di abbattimento delle barriere architettoniche. Il nostro intento, e l'avevamo detto in quel Consiglio Comunale, non era in qualche maniera tornare sui soldi che non erano stati spesi l'anno scorso, ma era perché non si verificasse più una tale situazione, quella di quest'anno. Quella mozione c'è stata bocciata dal Partito Democratico, non abbiamo avviato nessun percorso partecipativo e non abbiamo avviato nessun percorso a livello di commissione consiliare per studiare, per individuare un progetto dove poter spendere questi 400.000 euro. Risultato? Ne spendiamo molti meno di quello che potremmo, quindi direi al sindaco: vero che ci sono pochi soldi, ma è vero che quei pochi soldi si possono spendere bene e anzi credo sia ancora più grave politicamente che non siamo capaci e non siamo in grado, per colpe politiche e progettuali, quindi la responsabilità è solo della Giunta e del Consiglio di maggioranza, ma del Consiglio da parte del Consiglio di maggioranza, di non essere riusciti a portare un progetto all'interno delle commissioni consigliari, all'interno degli uffici tecnici, e in qualche maniera venisse finanziato e realizzato. Chiudo perché anche noi abbiamo denunciato il fatto che quando abbiamo scoperto in commissione consigliare, perché noi ci è stato riferito in commissione consigliare, perché per noi è quella la commissione indicata per poter discutere di bilancio, che bene o male quando si è insediato il nuovo assessore, non voglio, lì si parlava di 800.000 euro, ma non mi interessa quanto erano euro più euro meno, quanto era l'ammanco bene o male per far sì che si potesse ottenere il pareggio di bilancio e quindi da fare tutte quelle operazioni necessarie per poter presentare questo bilancio in questo Consiglio Comunale. Quello che ci interessa a noi è la responsabilità politica che è individuata nel fatto che una giunta in maniera abbastanza, credo, sconsiderata, abbia abbandonato questa amministrazione. E questo lo diciamo perché noi in 5 anni abbiamo sempre contrastato politicamente questa amministrazione e non abbiamo mai, penso, mai in qualche maniera perdonato nessun errore. Siamo sempre stati qui per verificare, controllare, proporre, però ci si aspettava che la giunta riuscisse a portare in maniera credibile almeno un bilancio in questo, la passata giunta, in questo Consiglio Comunale, e non abbandonasse il sindaco a 3-4 mesi alle elezioni con solo scopo di creare scompiglio politico, perché noi quel bilancio non l'avremmo approvato sicuramente, però un conto è che un bilancio venga portato in Consiglio Comunale, un conto è che una maggioranza lo approvi quel bilancio, un altro conto è mettere in difficoltà un'amministrazione affinché questo bilancio potesse in qualche maniera slittare, perché questo è quello che in qualche maniera è successo, e tutte le dichiarazioni pubbliche ci sono state di dire che avevano fatto tutta la parte burocratica, a questo punto non sono vere perché sono state smentite in commissione consiliare. Per cui oggi arriviamo un po' alla fine di questo teatrino che è nato qualche mese fa e che vede come unici in qualche maniera vittime i cittadini aglianesi, perché siamo qui a approvare un bilancio che la passata giunta non è riuscita a completare, ma che verrà approvato dal Partito Democratico, che attualmente si dichiara all'opposizione di questa giunta. Credo che questo qui possa essere solo un capolavoro che si possa fare a Agliana, e credo che la responsabilità sia individuabile solo in un partito. Finisco dicendo questa cosa qui. Chiunque sarà amministrare i prossimi 5 anni, credo avrà 5 anni estremamente difficili, per un semplice motivo. Come dicevo prima, le amministrazioni godono di quello in qualche maniera che è stato ben fatto dalle passate amministrazioni. Questa amministrazione non lascia un progetto per le prossime amministrazioni. Ma guardate, io sarei stato contento se ci fossero stati tanti progetti e il Partito Democratico vincesse questa amministrazione, chiunque vinca, ma almeno vi erano dei progetti da poter realizzare. Sappiamo benissimo che in Italia non è facile realizzare nessun tipo di infrastruttura, quindi la realizzazione della nuova biblioteca o di qualunque altra progettualità, perché ci vogliono anni e ci vuole tempo, e quindi in qualche maniera sono stati persi 5 anni di un completo immobilismo da parte di questa amministrazione. Per cui quello che ci preoccupa a noi non è quello che è successo in questi 5 anni, che riteniamo che politicamente sia stato veramente grave, perché non c'è stata un'idea di visione, un'idea di che Agliana questa amministrazione avesse voluto intendere di costruire, ma è quello che chiunque vincerà si dovrà trovare a ereditare, erediterà un deserto, e in qualche maniera dovrà ricostruire tutto da zero, dovrà ricostruire una idea di Agliana, una progettualità, dovrà rifare ripartire una macchina comunale che è completamente ferma a causa il progetto fallimentare e mal gestito dell'Unione dei Servizi, e che quindi ci dovrà dare delle prospettive nel prossimo futuro. Spero che chiunque vinca, e questo è un augurio che faccio a tutte le forze politiche che sono qui, che bene o male parteciperanno alle prossime elezioni, abbiano veramente un'idea di Agliana, e chiunque sia qui in questo Consiglio Comunale finalmente si torna a discutere di progetti, di idee e di quello che vogliamo fare. Poi è ovvio che avremo differenze, avremo idee diverse, avremo priorità diverse su quello che dovrà essere realizzato, ma dobbiamo tornare a parlare di questo, e non mi piacerebbe più vedere una presentazione di un bilancio dove un sindaco non riesce neanche a spiegare politicamente, né tecnicamente nei numeri, ma né politicamente, quali sono gli investimenti
di preciso che verranno fatti nel nostro territorio, perché è questo quello che è successo, perché è vero che in commissione noi consiglieri siamo stati informati, ma il consiglio è l'organo in qualche maniera divulgativo per tutta la comunità. Qualunque cittadino abbia partecipato qui questa sera credo non abbia capito minimamente, perché non è stato spiegato cosa farà questo comune in questo anno qua, e credo che questo qui politicamente sia molto grave. Il nostro voto è il contrario. Grazie.
Grazie consigliere Guercini. Consigliere Manetti, prego per la dichiarazione di voto.
Sì, avevo già annunciato in precedenza la dichiarazione di voto favorevole da parte del mio gruppo, eccetto lei, Presidente.
Beh. Allora, dopo le dichiarazioni di voto pongo in votazione il provvedimento a numero 9 dell'ordine del giorno, che ha per oggetto bilancio di previsione per gli esercizi 2019-2020-2021, approvazione. Invito i consiglieri per alzata di mano a esprimere il loro voto in forma palese. Chi è favorevole alzi la mano. Chi è contrario alzi la mano. Il Consiglio Comunale approva a maggioranza con voti favorevoli 9, contrari 6. Si procede a una seconda votazione per l'immediata eseguibilità del provvedimento. Chi è favorevole alzi la mano, chi è contrario alzi la mano, il Consiglio Comunale approva l'immediata eseguibilità a maggioranza, con voti favorevoli 9, contrari 6. Si procede col prossimo ordine, proposta ordine del giorno, che è la numero 10. Urbanistica, regolamento urbanistico, variante tematica e di adeguamento, adozione. Invito il sindaco a presentare la proposta. Grazie. Scusi, consigliere Bartoli, prego. Inerente regolamento. Sì.
Grazie Presidente. Il clima che si è diffuso dopo le dichiarazioni del sindaco inerenti a lobby, presunte pressioni subite, poteri forti, potentati che sono, sembra, possono avere poteri su il prossimo argomento in discussione, ci hanno lasciato parecchio stupefatti, ci hanno in qualche modo impaurito. Con una nostra precedente interrogazione abbiamo chiesto lumi al sindaco in merito a questa questione. Il sindaco l'ha in qualche maniera sfangata dicendo che era una pura questione politica. Non è stato affatto convincente nei nostri confronti e per questo abbiamo proceduto con un esposto alla prefettura. Nell'esposto abbiamo paventato tutti gli eventi che sono accaduti e abbiamo riferito che nel caso questo punto all'ordine del giorno venga discusso e posto in votazione, come credo che avverrà, il nostro gruppo si alzerà da quest'Aula e non parteciperà al voto. Questo è un atto fondamentale che questa amministrazione vuole portare in discussione stasera. Noi chiediamo e ci rimettiamo a tutto il Consiglio Comunale di decidere se effettivamente ci sono stati poteri forti, se ci sono state lobby, se ci sono stati amministratori, ex amministratori che in qualche maniera possono aver viziato questo atto. È un atto fondamentale, non tanto per questa amministrazione, ma per le amministrazioni che verranno. Quindi chiedo che venga ritirato quest'atto e portato all'attenzione dei prossimi amministratori. Perché? Perché sia un atto privo di ogni dubbio in merito a personaggi che possono in qualche maniera aver viziato quest'atto. Quindi mi rimetto a lei, Presidente,
e chiedo che venga messo in votazione il ritiro dell'atto. Grazie.
Ringrazio il consigliere Bartoli per l'intervento. Ora, come ha detto lei, consigliere Bartoli, la interrogazione l'ha presentata al precedente consiglio comunale e il sindaco, no, ha dato le risposte a cui lei non si è dichiarato soddisfatto. Ora, l'elemento nuovo che ci porta stasera in consiglio comunale è l'esposto che ha fatto, ce l'ha detto ora, in prefettura. Liberissimo di fare ognuno tutti gli esposti, no, che vogliono. Nel senso, ora la mia domanda, a voce alta mi sto domandando quale influenza può avere questo esposto nei lavori del Consiglio Comunale di stasera. E per questo sospendo 5 minuti il Consiglio per conferire anche con lei, per capire meglio quello che fa parte d'oggetto dell'esposto o di quello che appunto Bodrici, il sindaco chiede di intervenire. Prego.
Allora, allo scorso consiglio comunale è stata fatta un'interrogazione appunto su queste questioni. Io ho risposto anche in maniera piuttosto estensiva, perché si faceva riferimento a tutta una serie di fatti che sono accaduti nel corso dei mesi, e quindi poi lei ovviamente si è dichiarato non soddisfatto della risposta, questa è una sua facoltà e ci mancherebbe altro, però io ho risposto a tutto quello che mi è stato chiesto, per cui poi ovviamente il Consiglio è l'organo sovrano e deciderà se portare in approvazione la variante, se approvarla o bocciarla, però non mi sembra che siano emersi elementi nuovi rispetto a quelli che ho avuto modo di spiegare nel corso dell'interrogazione.
Ringrazio il sindaco che chiede una sospensione di 5 minuti del Consiglio Comunale per poi riprenderlo in modo che, aspetta un attimo consigliere Cheli, che in merito a quello si procederà poi alla votazione dell'ammissione di questa proposta all'ordine del giorno. Scusate. 22:57, si sospende la seduta per pochi minuti. Grazie. Pongo in votazione la proposta di ammissione a seguito della dichiarazione del consigliere Bartoli, dell'ammissione alla discussione odierna della proposta al numero 10 all'ordine del giorno. Allora, invito i consiglieri per alzata di mano. Chi è favorevole all'ammissione e discussione della proposta, alzi la mano. 9, 13. Chi è contrario, alzi la mano. Il Consiglio Comunale approva a maggioranza 13 voti favorevoli, 2 contrari, la proposta di ammissione e discussione dell'oggetto alla proposta numero 10 dell'ordine del giorno. Quindi, proposta numero 10, urbanistica.
Presidente, mi scusi, Lanata è assente.
Come?
È assente, Lanata non ha votato.
Sì, grazie consigliere. Consigliere Cheli, quindi ripeto, rettifico la procedura di conteggio della votazione. Il Consiglio Comunale approva a maggioranza con voti favorevoli 12 e contrari 2. Bene, si procede allora. Leggo l'oggetto della proposta numero 10. Consigliere Francesco.
Sì, Giacomo ha affermato dal mio collega. Preferiamo non partecipare alla discussione di questo progetto. Grazie.
Bene, i consiglieri La Franceschina e Bartoli si assentano dalla discussione e votazione della proposta numero 10 all'ordine del giorno. Quindi, proposta numero 10, urbanistica.
regolamento urbanistico, variante tematica e di adeguamento adozione. Invito il sindaco a esporre la proposta. Grazie.
Grazie Presidente. Il Comune di Agliana ha intrapreso già nel 2014 il percorso di formazione della presente variante al regolamento urbanistico con l'atto di indirizzo della Giunta 63 del 2014, con cui venivano individuati i principali obiettivi secondo i quali sviluppare il progetto: ridurre il consumo del suolo e riqualificare i tessuti esistenti, favorire il riuso funzionale e la modifica delle destinazioni d'uso degli edifici esistenti, valorizzare le aree di maggiore aggregazione sociale. Infatti, negli anni, le dinamiche e i cambiamenti avvenuti nel sistema socio-economico e nella struttura territoriale avevano indotto l'amministrazione a considerare utile una variante allo strumento per introdurre le modifiche necessarie ad aggiornare alcune norme ed adeguare ed integrare alcune previsioni. Questa proposta di variante è però rimasta per un certo periodo in attesa a seguito di valutazione e cambiamenti che hanno profondamente modificato gli scenari della pianificazione e del governo del territorio toscano. La nuova legge 65 del 2014 per il governo del territorio, il nuovo piano paesaggistico, il piano di gestione del rischio alluvione, in relazione al quale è stata emanata la legge regionale numero 41 soltanto nell'agosto del 2018. La variante generale al piano territoriale di coordinamento della provincia di Pistoia riguardante il distretto vivaistico. Questi nuovi scenari hanno richiesto una diversa elaborazione della variante per rendere conforme lo strumento a quelli sovraordinati e con l'avvio del procedimento l'amministrazione ha rimesso in moto il percorso della variante la cui elaborazione si è concentrata sull'idea di tornare a interpretare le questioni del presente e valutare i cambiamenti avvenuti nell'ultimo decennio, nel tentativo di stabilire il senso di un rinnovato progetto per il territorio di Agliana e sull'adeguamento dello strumento urbanistico alle norme introdotte dalla pianificazione sovraordinata e dalle nuove leggi regionali, con particolare riferimento ai temi e alle questioni idrauliche. Il percorso di revisione dello strumento urbanistico comunale si conclude dunque con la presentazione di questa variante tematica e di adeguamento, che delinea una chiara strategia di azioni finalizzate alla tutela del territorio e alle trasformazioni considerate compatibili con il contesto, nella modalità e nei limiti individuati dal piano strutturale e dalla pianificazione sovraordinata e tesa comunque a cogliere, riconoscere e interpretare l'emergere di nuove domande dei cittadini relative alle possibilità di modificare alcune norme e pianificare al meglio alcune aree. Gli obiettivi della variante possono essere sommariamente così riassunti ripercorrendo le diverse fasi di lavoro durate soltanto 5 mesi dall'avvio del procedimento e sintetizzando i temi e le questioni principali che sono stati oggetto di analisi e progetto insieme ai professionisti incaricati. C'è stata un'attenta valutazione, lettura e verifica degli oltre 130 contributi pervenuti a seguito dell'avviso pubblico e del processo di partecipazione attivato anche dopo l'avvio del procedimento, molti dei quali accolti, circa il 70%, poiché ritenuti compatibili con gli indirizzi e coerenti con la volontà di ristabilire un sistema di relazioni sostenibili tra esseri umani, paesaggi e spazi abitabili. C'è stata un'attenta valutazione delle condizioni di pericolosità idraulica nel territorio comunale ed in particolare la verifica delle aree interessate da progetti di trasformazione e completamento. C'è stata infine un'accurata rilettura, modifica e integrazione delle norme e delle tavole, ferma restando la compatibilità con gli obiettivi di gestione, sviluppo e tutela del territorio. Fra le regole riviste, sottolineo la proposta possibilità di maggiori interventi sugli edifici esistenti, che ammette una sorta di generale rottamazione del tessuto edilizio, che permetta di valorizzare e riqualificare anche in modo ecologicamente compatibile il patrimonio delle famiglie alianesi, oppure l'accentuata flessibilità degli usi ammessi nelle parti urbane esistenti non residenziali, che permette un più congruo e contemporaneo utilizzo del patrimonio delle nostre imprese. Il quadro previsionale strategico per i prossimi anni è stato dunque definito valutando gli obiettivi prioritari del piano, oltre la coerenza e l'importanza dei possibili interventi in ogni singola parte del territorio. Il dimensionamento consente l'insediamento di circa 1.200 nuovi abitanti, ma se questo dato non appare obiettivamente facile da raggiungere per i forti investimenti che richiede in un momento in cui la crisi non appare ancora risolta e l'amministrazione non deve porre ostacoli alla ripresa, resta comunque per immaginare le politiche urbane, sociali ed economiche dei prossimi anni. Possiamo infatti notare che una quota rilevante dei possibili interventi previsti dal piano deriva da recupero e sostituzione, oltre il 50% per la residenza e circa il 90% per le altre attività, con un potenziale incentivo al riuso e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente. Se nel regolamento che abbandoniamo si sceglieva di prevedere 50.000 metri quadri di nuova superficie residenziale e le opportunità fornite al recupero erano ferme a soli 6.000 metri quadri, in quello che oggi questo Consiglio spero voglia adottare si invertono questi valori, trasferendo 30.000 metri quadri su superficie residenziale dalla trasformazione ridotta di 2/3 e pari a 18.000 metri quadri verso il recupero, valorizzando ad oltre 36.000 metri quadri di superficie. Quindi questa variante propone nuovi insediamenti per circa 18.000 metri quadri, mentre un recupero per circa 36.000 metri quadri. Le quantità previste corrispondono in ogni caso alle scelte fatte dall'amministrazione, alla sua volontà di provare a mobilitare le risorse necessarie per ottenere risultati tangibili e qualitativamente rilevanti in un territorio caratterizzato da notevoli criticità e vincoli di natura idraulica, con gli obiettivi di ridurre il consumo del suolo e favorire il riuso funzionale degli edifici esistenti. Il regolamento in adozione prevede comunque di raggiungere le dotazioni di standard, verde, parcheggi e attrezzature maggiori di quelle minime richieste dalla legge nazionale, ma soprattutto di centrare gli obiettivi del piano strutturale. Questo in ragione del fatto che se in quelle aree dove si presentano pericolosità idrauliche o minori si attenueranno gli interventi più importanti previsti dalla variante, occorre immaginare la necessità di mitigare o compensare tali nuovi insediamenti con opportune sistemazioni che permetteranno l'innalzamento della qualità della vita urbana ed il riequilibrio del sistema infrastrutturale e dei servizi.
Ringrazio il Sindaco per l'esposizione della proposta. Iniziamo la discussione. Se non ci sono interventi per la discussione, si passa a Manetti per la discussione, prego.
Sì, grazie Presidente, se posso accorpo anche il tempo che mi è concesso per fare la dichiarazione di voto, vista e considerata l'importanza della proposta in oggetto e diciamo la longevità del percorso che è la riguardata. Quindi permettetemi magari di fare un intervento più approfondito e cercherò comunque di non dilungarmi troppo. Parto col fare un breve focus sulla situazione attuale dal punto di vista urbanistico. Attualmente il Comune d'Agliana, come tutti sappiamo, dispone due strumenti di governo del territorio. Il primo è il piano strutturale, che è stato approvato il 19 marzo del 2007, che è tuttora diciamo in corso, il secondo è il regolamento urbanistico che è stato approvato il 4 di giugno del 2012 con scadenza quinquennale per quanto riguarda le aree di trasformazione. In merito a quest'ultimo strumento però negli anni ci siamo accorti che non rispondeva più alle esigenze dei cittadini, in quanto i cambiamenti, le dinamiche avvenute nel sistema socio-economico del territorio erano nettamente mutate. Si sono quindi cercate soluzioni che ripensano e correggano a quelle parti che hanno creato una certa rigidità di progettazione, puntando soprattutto al recupero e alla riqualificazione del territorio aglianese. Soluzioni capaci di far ripartire la macchina dell'economia, in particolare per il settore edilizio, ma del resto anche per il commercio e il produttivo, puntando anche ad un auspicabile aumento di posti di lavoro. Tutto questo ha portato l'amministrazione a considerare la necessità appunto di fare una variante per introdurre modifiche alle norme del RU e pianificare le aree in cui diciamo, le previsioni sono decadute. Per questo ad inizio mandato, seguendo gli indirizzi politici programmatici dettati appunto dal programma con cui ci presentammo alle scorse amministrative, si è emanato un bando pubblico per raccogliere i contributi dei cittadini che chiedevano la possibilità di modificare alcune norme del RU finalizzate a rispondere alle nuove necessità che si erano create. Inoltre c'era bisogno di adeguare lo strumento vigente alla legge regionale, al nuovo piano di indirizzo territoriale con valenza di piano paesaggistico, al piano territoriale di coordinamento della provincia di Pistoia e infine, ma non per ultimo per importanza, al piano di gestione del rischio alluvioni, cosiddetto PGRA, che ha sostanzialmente condizionato la possibilità di fare nuovi interventi su tutto il territorio comunale. Va sottolineato che questo lungo iter della variante, iniziato come sopra appunto accennato, all'inizio del mandato, ha subito durante il suo svolgimento diversi intoppi, come peraltro citava poc'anzi il sindaco, che ne hanno rallentato il percorso, a cominciare dallo stop impostoci dal Geno Civile, che ci ha prescritto nelle fasi delle indagini geologiche di omogenizzare il quadro conoscitivo in maniera di rischio idraulico all'approvazione del PGRA. Si è dovuto quindi attendere prima l'approvazione del PGRA, che è avvenuta nel 2016, e poi la conseguente legge regionale 41 dell'agosto 2018, necessaria per applicare questa nuova pianificazione idraulica alle scelte urbanistiche operate dall'amministrazione nella variante in itinere. Con l'avvio del procedimento approvato in Consiglio Comunale il 18 settembre 2018, si è formalmente, nonostante appunto i ritardi e le difficoltà descritte, dato avvio alla variante che ha come obiettivo principale quello di rispondere alle 134 istanze pervenute da parte dei cittadini, tenendo però ben presente gli indirizzi politici formulati dalla maggioranza nel programma con cui ci siamo presentati alle elezioni ultime. Gli obiettivi della variante possono essere quindi sintetizzati in 5 punti: ridurre il consumo di suolo. Appunto, la riduzione del consumo di suolo si è ottenuta cancellando circa 43.000 metri quadri di piani attuativi a fronte di nuovi interventi, quasi tutti chiaramente nella zona di Spedalino, l'unica area risparmiata dal PGRA, per circa 10.500 metri quadri, ottenendo un saldo di abbattimento pari a circa 32.800 metri quadri. Il secondo punto è sicuramente la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente e la ricerca e favorire gli interventi delle aree di recupero. Questo si è ottenuto favorendo appunto le ristrutturazioni e confermando i recuperi di edifici storici quali Villa Palandri e Villa Baldi, mentre altre riqualificazioni si sono ottenute confermando quanto inserito nel RU vigente, aggiungendo una nuova area in via Salcetana. Va sottolineato peraltro che per favorire il recupero dell'area ex Tempesti, per intendersi, c'è ora la possibilità di avere su quella struttura anche l'utilizzo commerciale, tra l'altro molto richiesto, oltre a quello già previsto e terziario e produttivo. Terzo punto è la semplificazione delle norme del RU per permettere, dove possibile, piccoli ampliamenti. semplificare le norme significa intervenire nella disciplina dei sistemi, attualmente piuttosto ingessata, soprattutto in questo settore, e quindi nelle varie aree del territorio si dà la possibilità di maggiore elasticità di scelta sugli usi possibili, oggi bloccati dagli usi caratterizzanti, che ne limitavano le scelte. In pratica il commercio sarà possibile farlo su quasi tutto il territorio, anche in aree produttive. I piccoli ampliamenti invece sono sempre auspicabili per cercare di disincentivare nuovo consumo di suolo in aree aperte. Quarto punto, sicuramente favorire il riuso funzionale e le modifiche alle destinazioni d'uso degli edifici esistenti. Favorire il riuso funzionale soprattutto per gli edifici produttivi e commerciali, per favorire in tempi rapidi la possibilità di cambio di destinazione d'uso. Quinto, incentivare la mobilità sostenibile. Su questo punto è previsto, peraltro, nei nuovi interventi attuativi, tratti ciclabili da collegare tra di loro in modo da ampliare la rete della mobilità sostenibile. Per quanto riguarda le aree di completamento, invece, si tratta di piccoli interventi di nuova edificazione nei lotti liberi, sono state confermate tutte le aree che non sono partite con il RU attuale, incrementandone alcune per circa 1800 metri quadri. Grande attenzione è stata posta dal punto di vista dell'impatto ambientale sulle risorse del territorio attraverso la VAS, la valutazione ambientale strategica, che è uno strumento di supporto alla pianificazione urbanistica attraverso il quale è possibile valutare le effettive ricadute delle scelte operate in variante sulle principali risorse ambientali interessate. Quindi per ogni nuova area di trasformazione sono state redatte specifiche schede che valutano il consumo idrico ed energetico, l'inquinamento atmosferico delle acque superficiali, oltre che a quelle sotterranee, la produzione dei rifiuti, l'inquinamento acustico, la pericolosità idraulica e sismica, la sicurezza stradale, dotazione di spazi verdi o attrezzature collettive. Tutto questo ha permesso di prevedere la realizzazione nelle nuove aree di ampi spazi verdi a disposizione dei cittadini e una viabilità interna ai progetti che non va ad incidere su quella esistente. In diverse aree pubbliche, peraltro, si dà la possibilità di aprire piccoli punti di ristoro o chioschi con lo scopo di far vivere più intensamente quei luoghi per scongiurare piccoli episodi o di microcriminalità, vandalismo o per lo più incuria che purtroppo oggi si verificano anche sul nostro territorio. Mi preme inoltre ricordare che attraverso il monitoraggio sul RU vigente abbiamo notato una scarsa capacità obiettivamente degli alleanesi nell'investire nel settore edilizio, forse a causa della crisi economica, perché su 13 aree di trasformazione ne sono partite solo 4, su 24 lotti liberi in aree di completamento ne sono partiti solo 9, è stato realizzato solo un recupero attraverso la sostituzione edilizia e non si è realizzato nessun intervento produttivo che conferma appunto la crisi. Concludo ricordando che una volta ovviamente adottata e pubblicata la variante si aprirà la fase delle osservazioni che di norma dura 60 giorni, per cui scaduto il termine per la presentazione delle osservazioni, presumibilmente verso la fine di giugno, queste verranno esaminate in seguito dai tecnici e redatte le controdeduzioni. A quel punto saremo pronti poi per l'approvazione definitiva della variante che ovviamente spetterà alla nuova amministrazione che verrà. Concludo davvero esprimendo peraltro appunto voto favorevole per quanto riguarda il gruppo che rappresento, poi il Presidente farà la sua dichiarazione di voto, appunto voto favorevole alla proposta di delibera in oggetto e ci tenevo a ringraziare l'amministrazione, il Sindaco, l'ufficio competente che ha portato avanti appunto tutto il lavoro, il processo di costruzione e della proposta di delibera, appunto i liberi professionisti che hanno compartecipato alla stesura della variante. Un grazie particolare ovviamente da parte nostra a l'ormai ex assessore Italo Fontana, che nonostante le mille difficoltà emerse durante questo percorso ha sempre lavorato con dedizione e impegno, permettendo a questo Consiglio di adottare qui oggi tale provvedimento. Grazie e scusate se mi sono dilungato forse troppo.
Grazie consigliere Manetti, anche per la dichiarazione di voto congiunta alla discussione. Comunque siamo ancora, se qualcuno in discussione, se no, se non ci sono interventi, passo alle dichiarazioni di voto degli altri. Sì, cioè, siamo in una discussione, consigliere Cheli a facoltà. Prego.
Sì, buonasera a tutti, io mi rifaccio quanto diceva capogruppo Manetti, parlando dell'adozione alla variante che parte da lontano, l'indirizzo politico del PD che avevamo scritto nel programma per un minor consumo del suolo e per una forte attenzione alla riqualificazione e alla ristrutturazione degli immobili già in essere. L'attivazione della legge regionale sul PGRA è avvenuta nell'agosto del 2018, che ci ha trovato già preparati per poterlo mettere in atto tale cosa. E poi volevo riallacciarmi anche io al capogruppo Manetti, chiudendo come presidente della Commissione 4 Urbanistica Edilizia, ringraziando vivamente per il lavoro svolto in tale commissione tutti i capigruppi, tutti i commissari, il professor Serrini, l'architetto Massetani e il geologo Neroni. Il buon lavoro svolto dall'ufficio dall'architetto Andrea Di Filippo e un forte ringraziamento per il gran lavoro svolto in questi anni dall'ex assessore Italo Fontana. Vi ringrazio tutti quanti veramente di cuore. Grazie.
Grazie consigliere Cheli per l'intervento. Ci sono altri interventi nella fase di discussione? Mi sembra di no. Quindi passiamo alle ulteriori dichiarazioni di voto sulla proposta all'ordine del giorno. Consigliere Baroncelli, prego.
Grazie Presidente. Ovviamente per come ci è stata presentata, ci è stato presentato tutti aspetti positivi. Avevamo l'obbligo di riservatezza, quindi non abbiamo, io credo nessuno abbia potuto farlo vedere ad un tecnico e quindi almeno io non mi ritengo così capace da poter valutare un provvedimento di questa portata. Per quello che ho sentito sì, sarebbe tutto bello, però credo che sia utile poi vedere le osservazioni che arriveranno e da lì vedremo veramente se tutto il lavoro è fatto bene. Al momento, non essendo in grado di giudicare effettivamente nel merito, mi astengo. Grazie.
Grazie consigliere Baroncelli, consigliere Penesperi per la dichiarazione di voto.
Grazie Presidente, io sarò un po' meno tenero nei confronti dell'assessorato all'urbanistica, perché il PGRA chiaramente pesa come un macigno, ma nel momento in cui il PGRA fu emanato nel momento in cui altre amministrazioni prevedevano studi e commissionavano studi a professionisti da opporre alla regione, anche convenzionandosi insieme ad altre amministrazioni, l'amministrazione italiana è rimasta totalmente inerte. Risulta soltanto agli atti il ricorso di un professionista, di un privato che ha fatto appunto ricorso e che è attualmente in attesa di giudizio. Magari se all'epoca si fosse commissionato uno studio e si fosse fatto emergere l'illogicità del PGRA, mi viene in mente l'illogicità, che ne so, del battente di 1,50 m su via della Libertà da una parte e di 40 centimetri dall'altra, una strada che è in pari, se c'è un'esondazione mi immagino o esonda per obliquo, insomma tutta una serie di illogicità che magari opponendo uno studio un po' più approfondito avrebbe potuto ottenere qualcosa in regione. A questo punto noi abbiamo il territorio totalmente bloccato, senza possibilità di intervenire. La variante che è stata fatta è una variante, sì, tutto sommato, anch'io mi riallaccio a quello che ha detto il consigliere Baroncelli, non avendo poi particolari competenze posso analizzarla a grandi linee. Secondo me per esempio si poteva incidere un po' sull'indice, è stato l'indice un po' basso, si poteva alzare un pochino l'indice almeno laddove è consentito costruire. e un'altra diciamo stortura alla noso in alcuni piani attuativi previsti appunto nel regolamento urbanistico vigente, che nella variante sono stati modificati nonostante per tutti sia prevista appunto un'attesa agli esiti di quello che poi sarà un'eventuale modifica del TGRA. E quindi io mi domando, o si mantengono tutti invariati nell'attesa o si tolgono tutti. L'ho trovata da questo punto di vista un po' irrazionale come variante, e per questo il mio voto è contrario.
Grazie consigliere Perisperi. Consigliere Guercini, prego.
Sì, salve, buonasera. Diciamo che lo spirito di questa variante ha subito, rispetto a quella che fu portata inizialmente nella prima commissione, uno spirito completamente diverso a causa del PGRA, che è stato giustamente nominato prima da tutti i miei colleghi consiglieri, che ha fatto sì che abbiamo dovuto rivedere completamente questa variante, dato che per la maggior parte del territorio d'Agnana non è più edificabile. Su questo diciamo che come gruppo siamo sempre stati per incentivare il più possibile il consumo di territorio zero, quindi di suolo zero, per cui tutti i piani, tutte le variazioni che vanno in un'ottica di riqualificazione, di riuso del patrimonio edilizio esistente, ovviamente ci vedono favorevoli, per cui quello che è stato detto un po' in commissione urbanistica e ribadito qua a grandi linee, perché poi in commissione abbiamo approfondito in maniera molto più dettagliata la questione, ci vedano a livello ideale in qualche maniera favorevoli. Detto questo, però bene o male, è vero che è stato svolto un lavoro che è durato parecchi anni, che ha avuto delle interruzioni, questa cosa non per colpa dell'amministrazione, perché ci fu l'emanazione del PGRA che ci ha bloccato completamente e abbiamo dovuto ripartire un po' da zero, ha fatto sì che bene o male c'è stato un lavoro in commissione consiliare molto, molto dettagliato e approfondito. Detto questo, qui siamo solo a votare qui questa sera il fatto che questo lavoro qui venga messo a disposizione anche al mondo esterno dell'amministrazione, affinché possano essere fatte le dovute osservazioni da parte di tutti gli interessati, e bene o male sarà il prossimo Consiglio Comunale che si dovrà assumere responsabilità politica, soprattutto dopo le osservazioni, di dover attuare o no questa variante. Per questo motivo il nostro gruppo si astiene, perché pensiamo che sia utile che questo processo continui, che vengano emanate, che vengano fatte tutte le osservazioni dovute al caso, e che sia il prossimo Consiglio Comunale che dovrà prendersi in qualche maniera la responsabilità, la decisione politica di decidere se approvare o no questo lavoro svolto dall'amministrazione oppure no. Non so chi sarà i consiglieri che dovranno valutare tale variante, però credo che il compito spetti a loro. Per questo motivo il nostro gruppo si astiene.
Grazie consigliere Guercini. Dopo le dichiarazioni di voto pongo in votazione il provvedimento al numero 10 dell'ordine del giorno, che ha per oggetto urbanistica, regolamento urbanistico, variante tematica e di adeguamento, adozione. Invito i consiglieri in forma palese per alzata di mano a votare. Chi è favorevole alzi la mano. Chi è contrario alzi la mano. Chi si astiene alzi la mano. Il Consiglio Comunale approva a maggioranza, con voti favorevoli 9, contrari 1, astenuti 3. Si procede a una seconda votazione per l'immediata esulità del provvedimento. Chi è favorevole alzi la mano. Chi è contrario alzi la mano, chi si astiene alzi la mano. Il Consiglio Comunale approva l'immediata eseguibilità a maggioranza, con voti favorevoli 9, contrario 1, astenuti 3. Si procede con la successiva proposta all'ordine del giorno, che è la numero 11. Bilancio, riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio. Ex articolo 194 del decreto legislativo 267 del 2000, sentenze TAR Toscana numeri 1596-2011 e 1173-2014, sentenza Consiglio di Stato numeri 6256-2013, sentenza numero 30,
355 del 2018, giudice di pace di Pistoia, sentenza numero 858 2018, giudice di pace di Pistoia, provvedimenti. Invito il sindaco a esporre la proposta numero 11, grazie.
Grazie Presidente, quest'atto si tratta di riconoscere la legittimità del debito fuori bilancio a seguito dell'intervento di 5 sentenze, le prime 3 del TAR Toscana, le prime 2 del TAR Toscana, la terza del Consiglio di Stato e le altre 2 del giudice di pace di Pistoia. La somma complessiva del debito fuori bilancio è di 2.395 euro. I motivi per cui queste sentenze sono intervenute è che il comune di Agliana nel 2010, insieme agli altri comuni soci di Consiag, ha contestato al comune di Prato l'indizione da parte del comune stesso di una procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas, fino ad allora gestito da Consiag. Tramite i ricorsi presentati è stato di volta in volta richiesto l'annullamento degli atti del Comune di Prato partendo dagli atti preparatori della gara, continuando con la richiesta di annullamento degli atti di gara, finendo con la richiesta di annullamento degli atti di affidamento al vincitore Toscana Energia. Questa richiesta è stata bocciata sia dal TAR Toscana sia dal Consiglio di Stato, mentre per le altre 2 sentenze inerenti il giudice di pace, che ammontano in un caso a 43 euro, nell'altro caso a 222 euro, riguardano 2 ricorsi a delle contravvenzioni che erano state combinate.
Ringrazio il sindaco per l'esposizione della proposta numero 11, invito i consiglieri a iniziare la discussione, grazie. Sì. Non ci sono interventi per la discussione, come da procedura ormai consolidata in questi casi, si procede alla dichiarazione di voto. Ok, procediamo alla dichiarazione di voto. Consigliere Baroncelli, prego.
Sì, grazie Presidente. Ci troviamo ovviamente qui di fronte sempre a dei debiti dovuti sempre alle famose cause temerarie che le passate e presenti amministrazioni che si sono sempre susseguite, ma hanno sempre mantenuto il trend di fare cause perdenti, sempre, non ne hanno mai vinta una. Ovviamente, e poi vi mancano i soldi per gli investimenti, vabbè, contrario, grazie.
Grazie, consigliere Bancelli, consigliere Benesperi, prego.
Grazie Presidente, sì, cause perse in questo comune non ce ne facciamo mai mancare, ma è un trend che va avanti negli anni. Tra l'altro noi abbiamo presentato come gruppo consiliare e anzi sollecito l'amministrazione a fornire quanto prima una risposta, di avere uno screening di tutte le cause in essere da parte dell'amministrazione comunale, quindi cause pendenti, cause in essere, cause chiuse, insomma tutto quello che riguarda l'attività giuridica della macchina comunale. Ovviamente su questo provvedimento voto contrario, grazie.
Grazie consigliere Benesperi, consigliere Bartoli, prego.
Grazie Presidente, prendiamo atto di questo ennesimo giudizio negativo nei confronti della nostra amministrazione. Purtroppo è un atto che ci vede costretti a pagare quello che è un danno causato a qualcuno. Di conseguenza il nostro gruppo consigliare si fa carico delle responsabilità, non tanto quelle dell'amministrazione, ma quanto quelle verso chi deve essere risarcito. Quindi il nostro voto è favorevole. Grazie.
Grazie consigliere Bartoli. Consigliere Guercini, prego.
Salve, il nostro voto è contrario.
Sì, consigliere Guercini, consigliere Manetti, prego.
Favorevole.
Consiglio, scusate, invito il consigliere a esprimere il loro voto in forma palese per alzata di mano. Chi è favorevole al provvedimento numero 11, alzi la mano. Chi è contrario, alzi la mano. Quindi il Consiglio Comunale approva a maggioranza con voti favorevoli, scusi, astenuti. Io ripetiamo, allora, chi è favorevole alzi la mano, chi è contrario alzi la mano, 4, astenuti alzi la mano. No. Allora, il Consiglio Comunale approva a maggioranza con voti favorevoli 11 e contrari 4. Si procede ad una seconda votazione per l'immediata eseguibilità del provvedimento. Chi è favorevole alzi la mano, chi è contrario alzi la mano. Il Consiglio Comunale approva l'immediata eseguibilità a maggioranza con voti favorevoli 11, contrari 4. Chi è uscito? Che? Grazie. 10, perché il consigliere Kelly è uscito. Si procede alla proposta numero 12. All'ordine del giorno, che ha per oggetto mozione presentata dal gruppo consigliare Aliana in Comune in merito al patto del buon lavoro. La espone consigliere Guercini, prego.
Sì, avevamo presentato questa mozione, quindi non sto a ripresentarla, lo scorso Consiglio Comunale. Avevamo deciso di ritirarla perché il Partito Democratico ci aveva fatto notare che era stato anche istituito un protocollo di intesa che per noi andava più che bene studiarlo in commissione, perché l'intento di questa mozione, voglio ricordare, è quello di studiare nella commissione consigliare preposta tutti quegli strumenti che sono stati messi in atto da regioni, enti, comuni, qualunque sia l'ente pubblico, in maniera tale da favorire tutte quelle aziende che operano in maniera corretta, soprattutto nell'ambito lavorativo, con contratti che in qualche maniera tutelano il lavoratore, e quindi tutti gli appalti che vengono fatti dagli enti pubblici in qualche maniera seguono questo principio qui di tutela del lavoro, e che non ci siano più appalti solamente al massimo ribasso, dove in qualche maniera, soprattutto nella parte dei servizi, ci rimettono sempre i lavoratori. Per cui, avendo fatto l'integrazione che ci era stata proposta in Consiglio Comunale, abbiamo deciso di integrare, oltre allo studio del patto del buon governo del Comune di Sesto Fiorentino, anche quello istituito dalla Regione Toscana, ANCI Toscana, tutte le associazioni di categoria e sindacati che hanno istituito un protocollo sugli appalti, in maniera tale che la prossima commissione consigliare che ci sarà della prossima amministrazione possa studiarlo, possa studiare questi due documenti e possa anche attuare nel nostro comune un regolamento che in qualche maniera prenda spunto da questi due protocolli. Per cui noi la ripresentiamo questa mozione, sperando che questa volta sia l'occasione buona affinché possa essere approvata da tutti. Grazie.
Ringrazio il consigliere Guercini, invito il consigliere a iniziare la discussione. Grazie. Se non ci sono interventi per la discussione, si inizia con le dichiarazioni di voto. Bene, cominciamo con le dichiarazioni di voto. Consigliere Baroncelli, prego.
Sì, grazie Presidente. Io credo che per far fare dei buoni lavori e che le aziende vadano avanti, meno regole ci sono e meno patti di buon lavoro e meno intenzioni della politica, meno ci mette le mani e meglio è. Non credo che i lavori verranno fatti meglio se qualcuno assume a tempo indeterminato. Tra l'altro, spezzo, non è certo da me, ma spezzo una lancia a favore del PD, che comunque il Jobs Act che è stato varato non è che mette la gente nella strada, può essere licenziata ma ha sempre delle tutele crescenti. Io sono convinto che sia più da favorire non tanto che si facciano delle assunzioni a tempo determinato, ma che magari si faccia lavorare le aziende del territorio, anche perché tu puoi dire anche che poi devi assumere a tempo determinato. La maggior parte delle aziende, e l'abbiamo visto anche, mi sembra, con l'azienda che ha lavorato al glicine, a metà o a fine lavori fallisce e quindi il dipendente può essere anche a tempo indeterminato, rimane a piedi comunque. Quindi alla fine credo che siano patti tanto per aumentare burocrazia e per intralciare il lavoro. Facciamo dei bandi che prevedano l'assegnazione a aziende del territorio, magari anche con un po' di tradizione dietro, e vedremo che avremo sempre meno problemi. Comunque a questa mozione io sono contrario, grazie.
Grazie consigliere Baroncelli. Consigliere Benisquelli, per la dichiarazione di voto, prego.
Sì, io mi ero già abbastanza espresso nel corso dell'ultimo consiglio comunale e diciamo che da una parte condivido quello che ha detto il consigliere Baroncelli, non mi veniva il nome, scusami, tuttavia studiare, ecco, e prevedere un patto del buon lavoro affinché si possa sempre più lavorare a tutele crescenti e si possa migliorare il sistema degli appalti, penso non sia sbagliato, quindi il mio voto è favorevole.
Grazie consigliere Benesperi. Consigliera Franceschina, per la dichiarazione di voto, prego.
Il nostro voto è favorevole, grazie.
Grazie consigliere Franceschina. Consigliere Manetti, prego.
Sì, il voto del mio gruppo è favorevole, poi lei Presidente esprimerà il suo. Ci tengo a ringraziare il collega capogruppo Guercini innanzitutto per aver accettato nell'ultima seduta consigliare la nostra proposta di ritiro per un confronto e un approfondimento. Abbiamo constatato e apprezzato il fatto che tutte le nostre considerazioni erano state recepite, per cui la mozione è stata presentata, modificata come avevamo avuto modo comunque a seguito di un confronto di elaborarla assieme, per cui grazie di questa opportunità e ribadisco il voto favorevole da parte del nostro gruppo.
Ringrazio il consigliere Manetti, per prassi consigliere Guercini.
Favorevole.
Allora, 9, 2, 11. Allora, il Consiglio Comunale approva a maggioranza con voti. È vero, sto andando un po' avanti. Dopo le dichiarazioni di voto, invito i consiglieri a esprimere il loro voto in forma palese. Chi è favorevole alzi la mano. Quindi 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Chi è contrario alzi la mano. 1. Quindi il Consiglio Comunale approva a maggioranza con voti favorevoli 13 e contrari 1. Quindi questa è la proposta, si è concluso con la proposta numero 12. Ora, sì, consigliere Benespiri.
Chiedo di poter conferire, io e il consigliere Baroncelli chiediamo di poter conferire con la Presidenza un attimo in separata sede, se è possibile.
Sono accolte tutte le richieste, è possibile. Sono le ore 23:51, si sospende la seduta per... Sono le ore 23:54, si riprende la seduta del Consiglio Comunale. Io ho conferito con i consiglieri Benesperi e Baroncelli, i quali hanno all'ordine del giorno 5 interrogazioni. Mi hanno fatto una proposta che loro esprimeranno, che io condivido, ma che metto alla votazione dei consiglieri presenti. Prego.
Allora, visto l'orario e vista anche la consistenza dei punti trattati fino ad ora, noi su 5 mozioni, di 3 chiediamo la risposta scritta, quindi penso che gli assessori, avendo già la risposta orale da dare, non sia un problema a farcela avere, quindi la risposta scritta sulla proposta numero 3, e quella TVL per intendersi, la proposta numero 4 e la proposta numero 6, e chiederemo di discutere le proposte numero 5 e la proposta numero 7.
Scusate, vedo un po' di dissenso da parte degli assessori, che però diciamo invito a esprimersi anche loro in merito a questa proposta, che poi metterò ai voti del Consiglio Comunale, come è stata prassi di tutta la serata. Vedendo il loro dissenso, io cioè ho condiviso nel senso di poter terminare stasera i lavori, però questa è una scelta che è una scelta che fanno la maggioranza dei consiglieri, sia una scelta abbandonare come consuetudine verso la mezzanotte, se era stabilito teoricamente, no? come orario, o rimandare a giorni successivi. Ora però, in merito, quindi avevo accolto favorevolmente da parte mia l'intenzione di rinunciare da parte dei consiglieri interroganti alla presentazione di 3 e di presentarne solo 2 stasera, e dell'altra ad averle come risposta scritta. Però chiedo agli assessori di esprimere anche loro un loro parere, che è di conforto e di valutazione anche a me, come metodo sempre condiviso, perché capire anche altri punti di vista è sempre importante. Consigliere Toresi, prego.
Quali sono le interrogazioni?
Quelle scritte, che richiedono la risposta scritta, sono 3, 4 e 6. Orale da discutere stasera, la 5 e la 7.
Io dovevo rispondere alla 6 e appunto avevo anche una domanda. Se però per favore me la può rileggere per essere sicura che la domanda sia consona, questa qui, così almeno le faccio subito la mia domanda. L'interrogazione numero 6.
Beh, procediamo a questa richiesta dell'assessore, che prego spenga il telefono. No, siamo...
Cioè, ritirare un'interrogazione in consiglio e chiederne risposta scritta è prassi che questo consiglio ha adottato, e consuetudine che c'è stata decine e decine di volte, soprattutto se si è arrivati alla mezzanotte. Non vedo la difficoltà, però ognuno esprima il proprio parere.
Che le situazioni si giudicano caso per caso e si valutano caso per caso. Do ragione a quello che è successo spesso in quest'Aula, però mi sento in dovere, anche perché è l'ultimo Consiglio Comunale e non voglio tappare la bocca a nessuno di esprimere il loro parere, di sapere anche da parte degli assessori che dovevano rispondere a queste domande anche il loro parere. Ho consentito la variazione all'inizio dell'ordine del giorno pur andando contro il regolamento, nel senso che vorrei consentire anche a loro di esprimere due parole oggettive in merito a questa proposta. Vi ringrazio se siete, diciamo, accoglienti e consapevoli e predisposti a pazientare alcuni minuti. Grazie.
Io intanto non capisco perché proprio quelle tre, così. Poi, per quanto riguarda la mia, la numero 6, dato che ci siamo, faccio una domanda. Va bene. Fisco. Allora, avete messo un certo titolo a questa interrogazione con il nome di un certo ex dipendente. Guardando poi le domande che vengono comunque rivolte a noi, a me in particolare, in questo caso, si fa riferimento però in alcune a questo certo dipendente, in altre ad un altro dipendente. Quindi io personalmente avrei preferito rispondere oralmente, tutto lì, se non è un problema. Perché secondo me un'interrogazione scritta, cioè una risposta scritta a questa interrogazione non può essere chiara.
Una per volta. Ah, allora, assessore Mannati, prego.
Una risposta scritta all'interrogazione numero 3 non esiste. Scusi se glielo dico. Perché l'interrogazione su TVL, io ho bisogno di fargli la voce. È inutile della faccia scritta, non ha proprio senso. Cioè, se ha senso adesso, lei l'ha fatta questa interrogazione, ce l'ha fatta con i tempi, ci chiede dei punti importanti, io glielo devo rispondere a questa interrogazione. Scritta non ha senso, è del 2002. Quindi scritta non ha senso.
Grazie, assessore.
Assessore, ma non importa arrabbiarsi, la nostra è una richiesta.
Scusi, no, un attimo.
Ma scusa, la nostra è una richiesta.
Sì, lo so.
Ma non importa mica arrabbiarsi, sì. Che c'è da arrabbiarsi?
Consigliere Benesperi, calmo un attimo. Calmo.
In politica mica bisogna essere permalosi, eh?
Benesperi, grazie, un attimo, terminiamo con le osservazioni degli assessori. Assessore Zucchelli, prego.
Scusate, ma penso che un attimino i toni si debbano calmare e pensare anche a una cosa, che con le indovute, ci mancherebbe altro, interruzioni o altro, forse stasera avremmo già finito il Consiglio Comunale. Io penso che queste interrogazioni sono state presentate nel tempi dovuti, c'è stato un lavoro non indifferente per il numero di interrogazioni fatte negli ultimi tempi. Un lavoro indifferente quando ci abbiamo anche da fare diverse cose in questo periodo. Io penso che sia rispettoso nei confronti dell'istituzione, del Consiglio, che gli assessori che debbano rispondere nei confronti anche di loro stessi, che comunque hanno fatto un lavoro, sia data la disponibilità stasera. Se si fa un discorso di orario, allora penso che il Consiglio debba votare se andare avanti o meno. Altrimenti, a riguardo, mi sembra proprio inopportuno da un punto di vista di correttezza, andiamo avanti, tanto nel giro di mezz'ora penso che si esaurisca tutto, forse anche prima, e forse erano già esaurite ora.
Assessore Zucchelli,
Assessore Zucchelli, però non può mettere in dubbio il rispetto istituzionale in una proposta che in questo Consiglio è sempre stata fatta, cioè arrivati alla mezzanotte questo Consiglio ha sempre deciso se continuare oppure no. Arrivati alla mezzanotte io ho proposto, noi siamo disponibili a ritirare 3 modi di interrogazione, chiederle scritte e 2 orali, ma se si deve fare tutto questo putiferio per una proposta, rispondeteci a tutto realmente.
Bene, allora, ora la proposta, ci sono altri interventi, la fa una io, che prego, consigliere.
No, volevo dire, siccome vedo che è un grande problema quello di volete rispondere, la prima volta che c'è tutti che vogliono rispondere oralmente, di solito gli altri erano tutti contenti alla rovescia. Noi facevamo per venire incontro al Consiglio, e anche da dire questo Consiglio, come scritto sulla convocazione, si prevede anche la prosecuzione il giorno successivo. Quindi io credo che si sia da mettere al voto, se si vuole continuare e fare a oltranza fino all'una, all'una e mezzo, alle due, fino a che non si è finito, oppure si va domani. E se no, potete sempre dire che va bene quello che si è chiesto noi. Ci sono tre opzioni, che ognuno dica la sua, il Consiglio deciderà.
Grazie, consigliere Baroncelli. Consigliere Manetti, prego.
Sì, grazie, perché per quanto riguarda la posizione del nostro gruppo, non abbiamo, diciamo, permetteteci, bisogno di esprimere attraverso un voto se continuare oppure no. Noi abbiamo fatto tutt'altro tipo di valutazione, prettamente politica, perché i punti successivi vedono come proposte, come si diceva, 5 interrogazioni presentate dai gruppi di centrodestra, Obiettivo Aliana e Fratelli d'Italia. 4 di queste 5 interrogazioni vedono nuovamente interessato il comando di Polizia Municipale. Purtroppo è diventata ormai una consuetudine, prassi peraltro aumentata esponenzialmente negli ultimi mesi. Visto che siamo in tema di bilanci, ci tengo anch'io a fare alcune considerazioni. I gruppi consiliari di centrodestra, Obiettivo Aliana e Fratelli d'Italia, in questi 5 anni di consigliatura hanno prodotto in totale 78 atti tra mozioni, interpellanze e interrogazioni. 21 di queste hanno risposto l'attenzione sull'ufficio delle PM e talvolta in particolare su alcune unità al suo interno. Trasformato in percentuali si parla del 27% dell'impegno che hanno messo a disposizione per Aliana. Qui mi riferisco sia all'attività svolta dai precedenti rappresentanti sia da capigruppo attuali, ricordando e considerato appunto che il 15 dicembre 2016 il consigliere Benesperi prendeva il posto dell'ormai ex consigliere Votterrani e che in data 8 maggio 2017 il consigliere Baroncelli subentrava a Ciottoli. In particolare, se andiamo a vedere gli ultimi 5 mesi, periodo successivo all'approvazione peraltro del regolamento del servizio associato di Polizia Municipale avvenuto in data 20 dicembre 2018, i colleghi capogruppo hanno prodotto 15 interrogazioni, una mozione, di cui ho ben 8 atti sempre riconducibili al comando o a persone che lo rappresentano. Siamo al 50% di attività svolta incentrata solo esclusivamente mettendo sul banco inquisitorio uno specifico ufficio comunale. Ho tralasciato chiaramente tutta la parte relativa alle richieste di accesso agli atti, una sovrapposizione irragionevole dal canto nostro, di cui abbiamo già avuto modo di parlare e denunciare a tempo debito, seppur chiaramente legittima da parte loro, da parte vostra, questa scelta di occuparsi prevalentemente di cosa succede, o per meglio dire di cosa sia successo, poiché spesso si rifanno comunque ci si rifà a vicende molto datate, come diceva poc'anzi l'assessore. Stringo subito, concludo. Esatto, mi avvio alla conclusione, sì. Appunto per vicende molto datate, tra l'altro sarebbe anche interessante capire su quali tipo di documenti si concentrano e il modo che hanno utilizzato per richiederli. A noi sembra chiaramente più un accanimento che altro, considerando anche lo scarso, diciamo, oggettivamente tornaconto nei confronti della cittadinanza in termini di risultati di tutta questa mole di lavoro prodotta dai colleghi. Se ci sono delle questioni da approfondire lo si deve certamente fare, se qualcuno commette degli errori va giudicato secondo le proprie azioni e per questo ci sono gli organi preposti da interpellare. Noi però non accettiamo per l'ennesima volta che questo Consiglio Comunale sia permesso di mettere alla gogna un ufficio nello specifico o persone che ne fanno parte, soprattutto adesso che, come si diceva anche in apertura, tali atti ci sembrano un po' strumentali che altro, tirando l'acqua al proprio mulino in periodo di campagna elettorale e così facendo cercare di mettere in discussione il buon operato dei dipendenti coinvolti. Politicamente non lo possiamo accettare, ne prendiamo fermamente le distanze, quindi per non rimanere nuovamente silenti abbiamo deciso come gruppo PD, eccetto lei, Presidente, di abbandonare l'Aula e di non rientrare fino al termine della seduta, anche qualora venisse deciso dalla restante parte del Consiglio di
sfruttare l'eventuale prosecuzione prevista per domani.
Un attimo, saluto consigliere Manetti con tutto il gruppo di PD che abbandona l'aula, facendogli notare che hanno invertito con la loro proposta l'ordine del giorno coadiuvati dai consiglieri dell'opposizione. Io mi sono prestato alla loro richiesta nella condivisione del metodo. Chi si fida delle volte prende calci negli stinchi. Consigliere Venisperi, prego.
Ce ne faremo una ragione delle opinioni del consigliere Manetti, di cui ci interessa meno di zero. Non sta a lui giudicare quello che è giusto e quello che è sbagliato, quello che interessa a me nella cittadinanza, e non si debba permettere di dire che noi abbiamo ottenuto i documenti in maniera proprio corretta, perché vada al protocollo, vada a vedere gli accessi agli atti che ci sono. Quindi se ne dia una ragione, poteva togliere il diritto dei consiglieri di fare interrogazioni, se vincerete l'interrogazione, le elezioni, modificate il regolamento e impedite all'opposizione persino di parlare. Siete democratici, ve lo dice anche il nome. Buona serata.
Se non ci sono altri interventi, devo constatare che a questo punto del Consiglio Comunale mancano il numero legale dei consiglieri per proseguire la seduta. Quindi manca, sì, perché ci vuole la maggioranza dei consiglieri eletti. Voi vi contate, siete 6 all'opposizione, 2 dell'amministrazione e il sindaco 8, la maggioranza vuol dire 9. O 8 più il sindaco, 9 sì, 8 più il sindaco. Quindi manca il numero legale per la seduta. Quindi questa è dimostrazione che la strategia del consigliere Manetti e del gruppo PD era stata pensata fin dall'inizio della serata per impedire la discussione di queste interrogazioni. L'amministrazione a questo punto è doverosa, vi risponderà per iscritto a... Scusi, assessore Mannati, ci sono problemi?
In che... Perché ci sono problemi? Perché probabilmente sono arrivati.
Ma assessore Mannati, la proposta noi la facciamo sempre. Arrivate a mezzanotte, presidente, noi a mezzanotte sempre. No, mi dica va bene prendendomi in giro. È così. Abbiamo fatto solamente una proposta che si trattava di essere messa ai voti. Loro se ne sono usciti. Se poi è colpa nostra, va bene.
Sono le ore. E ripeto, le motivazioni, mancando il numero legale degli consiglieri, la seduta a questo punto si deve chiudere perché non è più valida. Sono le ore 00:12, auguro a consigliere Bartoli.
Grazie Presidente, no, volevo sapere se le interrogazioni vengono prorogate alla seduta di domani sera o se si ritiene che il Consiglio Comunale sia finito qui. Grazie.
Consigliera Pieri Freddi.
Io volevo fare semplicemente un chiarimento rispetto appunto alla posizione sostenuta in occasione della capigruppo e all'inizio della seduta del Consiglio Comunale. L'intenzione espressa dal nostro gruppo di consigliari era quella di privilegiare la discussione del bilancio e degli atti amministrativi semplicemente per poi accelerare l'iter burocratico da parte degli uffici, fermo restando che eravamo consapevoli della possibilità di discutere delle interrogazioni, del legittimo da parte dei consiglieri discutere dei vari atti nella seduta di domani sera. Non era certo nostra intenzione boicottare i lavori.
Grazie consigliera Pieri, nessuno consapevole della coerenza sua e dell'onestà intellettuale sua e del consigliere Guercini su questi aspetti. Certamente non posso dire del PD e del capogruppo Manetti stasera. Però alla domanda Bartoli, rispondo, alla domanda di Bartoli, è inutile Bartoli che io rinvii il Consiglio Comunale a domani sera, non si presentano, manca sempre il numero legale, perché voi non potete aumentare di un numero, rimanete 6 più 2, 8 e il numero legale manca sempre, quindi è inutile che io rinvii il Consiglio Comunale a domani sera. Bartoli.
No, visto la sua proverbiale imparzialità, la vorrei invitare a non esprimere considerazioni in merito anche a un membro, se è della maggioranza, che ci ha sempre visti non molto teneri nei loro confronti. Comunque esprimere certe considerazioni nei confronti di un membro del Consiglio mi lascia un po' basito. Grazie Presidente.
Ha ragione consigliere Bartoli e me ne scuso pubblicamente. È stata una istintiva valutazione che non dovevo fare, ma che ho fatto e ne pagherò le conseguenze. Penso che nella campagna elettorale ce ne saranno molte altre.
Questo probabilmente sarà l'ultimo consiglio comunale di questa consigliatura e mi sembra si stia chiudendo in una maniera non molto edificante. C'erano delle interrogazioni, si poteva rispondere, ovviamente non ho capito perché i consiglieri di ex maggioranza che adesso sono diventati di opposizione hanno deciso di uscire dall'aula. Io penso che noi avremmo risposto alle interrogazioni, si sarebbero conclusi i lavori e ci saremmo stretti la mano in attesa della campagna elettorale. Non capisco perché questa mossa, la giudico, ecco, un po' insensata.
Se sindaco, se non ci sono altri interventi, sono per la chiusura della seduta per voi tutti, anche per i presenti, i cittadini presenti. Quindi sono le ore 00:15, dichiaro chiusa la seduta del Consiglio Comunale del 9 aprile. Grazie a tutti e buonanotte.